Buongiorno a tutti. Felice di essere al servizio del Signore stamani di nuovo su... non sapevo se saremmo tornati o no, ma il Signore ha provveduto una via e siamo ritornati oggi per il servizio. Dunque oggi ci aspettiamo momenti bellissimi, stamane in questa lezione di scuola domenicale nella parola. E stasera ci saranno di nuovo servizi di guarigione con un servizio di comunione a seguire. E adesso abbiamo una consacrazione di bambini. Io credo che il fratello Neville mi stava proprio dicendomi che qualcuno aveva il loro bambino da consacrare e quindi se porteranno il bambino in questo momento il nostro fratello resterà o alcuni di loro all'organo o al pianoforte, uno dei due, e poi portare il bambino. Avremo un servizio di consacrazione così possiamo addentrarci subito più velocemente possibile nella parola. Perché a noi piace dedicarci alla parola. Questa è la cosa principale, dare il nostro tempo esattamente alla parola del Signore. Perciò oggi siamo molto grati per l'opportunità di incontrare qui tutti voi e per questo servizio. Devo essermi sbagliato. Va tutto bene, sorella, io pensavo ci fosse forse solo uno sbaglio. Va bene. Ora ti ringrazio molto lo stesso, forse questo penso sia arrivato tramite qualcun altro e l'ha reso in qualche modo difficile. Ora, vi sentite tutti bene? Sì, lode a Dio. Ora, oh sì, ecco i piccoli, mi dispiace, va bene. Vieni, anziano. Bene, che belle bambine, due piccole bambine dagli occhi castani. Com'è carina, come si chiama? Guarda qui. Jenny? Jennifer Lee, qual è il cognome? Surratt. Da dove vieni, sorella Lee? Versailles, Illinois. Quanto è bello. Ora, nella Bibbia, ora generalmente alcuni battezzano i bambini. Noi non crediamo nel battezzare i bambini perché essi non hanno ancora peccato, perché sono troppo piccoli. Ma noi crediamo nel consacrare i bambini al Signore. Adesso l'anziano ed io imporremo le mani sulla piccola Jenny. Cosa dici? Jennifer. Va bene, chiniamo i capi. Padre Celeste, mentre stamane portiamo a te questa piccola bambina che si chiama Jennifer, la madre e i cari l'hanno portata da molto lontano per essere consacrata al Signore. Sappiamo che ai tuoi giorni tu hai imposto le tue mani sui piccoli bambini e hai detto lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non li divietate perché di tali è il regno del cielo. Ora noi la porgiamo a te per una vita di servizio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Qual è il nome dell'altra bambina? Connie Lane. Bene, piccola Connie, mi fai sentire piuttosto piccolo. Sei spaventata? Oh, ma ho paura che non funzionerà. Bene, chiniamo i capi. Signore Gesù, stamane la madre porta questa piccola Connie da noi nel servizio di consacrazione all'Onnipotente. Tu le hai dato questa bambina da crescere e lei la sta portando a te con la sorellina. E io prego, Padre Celeste, che tu sia misericordioso. Benedici la famiglia, benedici la piccola bambina mentre impugniamo le mani su di lei. Nel nome di Gesù Cristo la porgiamo a te per una vita di servizio. Amen. Dio ti benedica, i tuoi figlioletti là. Ma adesso abbiamo tantissimi bambini. Come si chiama il bambino? Joe Watson. Joe Lee Watson. Che bel bambino, i grandissimi occhi azzurri. Ma da dove siete tutti? Dalla Georgia. Pensavo venisse dal sud. Non sapevo. Oh sì. Oh, ciao. Questo è un bel piccolo bambino della Georgia, allora, eh. Bene. Signore, molto bello, sa anche parlare, non è vero? Chiniamo i capi. Padre Celeste, portiamo questo caro bambino mentre la madre e il padre si trovano qui. Riguardo alla loro unione, tu hai dato loro questo bimbo da crescere e adesso lo stanno riportando a te. Che bella scena sarebbe, come Anna Bantico che pregò per un figlio e Dio le diede il figlio e lei lo riportò al Tempio di Dio in consacrazione. Concedi, Signore, che questo bambino sia tuo servitore, che il padre e la madre siano benedetti e abbiano salute e forza per crescerlo. possa vivere una lunga vita felice ed essere tuo servitore, mentre lo fidiamo a te nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vi benedica e fatene un uomo per bene, forse un altro piccolo profeta come Samuele. Oh, ora ci sono due bei bambini, ma allora tre? Beh, l'intera famiglia, come ti chiami? Michael, e tu? Paul? Che bei nomi, e tu? Deborah. È molto bello, Michael, e Paul e Deborah. E qual è il vostro cognome? Ellis? Questa è una cara famiglia molto bella, vi dico. Sapete, quando vedo i piccoli così, mi riporta sempre indietro a quando ero un bambino e il vecchio detto è, sapete, ora vi calpestano i piedi e dopo il cuore, ma non credo che sarà così quando li consacriamo al Signore. Abbiamo una responsabilità qui e Dio ha posto questo in mano vostra. Ti ha fatto una predicatrice. Ho sempre parlato di donne predicatrici, sapete, ma ogni madre è una predicatrice e qui c'è la sua congregazione, capite? Per far crescere bene questi piccolini, mentre papà lavora. E voi avete una responsabilità. Dio vi benedica entrambi. Avete una bella, cara famiglia. Nostro Padre Celeste, veniamo con il piccolo Michael. Sembra essere il primogenito. E poniamo le mani su di lui in consacrazione a Gesù Cristo. La sua famiglia porta i loro piccoli perché tu hai posto questo in loro custodia. Ed essi sanno di essere insufficienti senza il tuo aiuto, così portano la loro cara famiglia per consacrarli. Ora, qui io porgo a te il piccolo Michael per una vita di servizio, nel nome di Gesù Cristo. Allo stesso modo imponiamo le mani sul piccolo Paul e consacriamo la sua vita a Gesù Cristo per una vita di servizio, per la gloria di Dio. E sulla piccola Deborah, imponiamo le mani su di lei, Padre, in consacrazione, in commemorazione di Gesù Cristo, il quale impose le mani sui piccoli fanciulli e disse: lasciateli venire a me, non li divitate. Possa la vita di questa piccola bambina essere benedetta nel regno di Dio. Benedici il padre e la madre e possano essi vivere lunghe vite felici per vedere i loro figli e servizio di Dio. Chiediamo questa benedizione per la gloria di Dio mentre li consacriamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vi benedica. Siete una cara, bella famiglia. Sì. Che sapete cosa penso? Le piccole bambine sono più graziose ora di quando io ero un bambino. Sì, signore, che belli occhi grandi. Come si chiama? Joanna. E il tuo cognome è Blair. Joanna Blair. Voi che state guardando là in fondo, non è una bambola? Sì, signore. E come stai, Joanna? È un po' timida, Joanna? Sono un po' timida. Che creaturina amorevole. Chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, questa famiglia dei Blair ha avuto questo dono per la loro unione, questa piccola Joanna, e noi sappiamo che i tempi sono malvagi quando Satana si trova in tutte le direzioni per assalire, specialmente queste piccole bambine. E essi sanno di essere insufficienti per farla crescere bene. E vogliono farla crescere bene per essere una tua servitrice. E stanno facendo crescere questa piccola bambina per onorare te. E adesso la portano in consacrazione a te. Imponiamo le mani su di lei nel nome di Gesù Cristo mentre consacriamo la piccola Joanna Blair per il regno di Dio, per la gloria di Dio. Amen. Ti benedica, fratello Blair. Il Signore sia con voi. Buongiorno, Signore. Che bel bambino è questo. Come stai? Beh, mai. Tu sembreresti meglio se ti girassi da questa parte. Sì, Signore. Hai una bella graziosa testolina. E una faccia che si addice. Qual è il suo nome? Daniel Mark. E il tuo cognome? Cardam. Daniel Mark Cardam. Dei dintorni, fratello Cardam? Sì, Signore. Da dove sei? Lo stato di New York. Uno Yankee. Esatto. Beh, è un bellissimo stato. Alcuni miei parenti vivono là. Mio zio vive a Plattsburgh. Oh, mi sono divertito tantissimo a New York. Andrò lassù per la prossima riunione. Città di New York, Stone Church. Là. Mi dice il suo nome Mark? Daniel Mark. Che bel bambino. Chiniamo i capi. Signore Gesù, portiamo a te il piccolo Daniel Mark in consacrazione della sua vita. È stato dato nelle mani del padre e della madre per far crescere questo figlioletto nell'ammonimento di Dio. Ed essi sanno di essere insufficienti, perché perciò lo stanno portando a te, Signore, affinché tu benedica la sua vita. E ora, e noi sappiamo che il giorno in cui viviamo è malvagio, vediamo questi piccolini, proprio non sappiamo cosa riserva il domani, ma qualsiasi cosa sia, li affidiamo alla tua mano, imponiamo le mani su questo bambino e consacriamo la sua vita a te per una vita di servizio nel regno di Dio. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Dio ti benedica, fratello. È un bel bambino. E benedica te, piccolo Marco. Portate lì dentro, portate lì dentro dai campi del peccato. Portate lì dentro, portate lì dentro. Portate i piccoli a Gesù. È meraviglioso. Grazie, sorella. Quanti erano qui domenica, per i quali abbiamo pregato domenica scorsa, che sentono i risultati e sentono di essere guariti? Alzate le mani, quelli per cui abbiamo pregato. Oh, mai, guardate qui, proprio quasi tutti. Sì, Signore, anch'io voglio solo stare seduto e ascoltare, vedete? Capite? Qualcosa sta avendo luogo di cui vi dirò più tardi. Perciò ora, capite, è glorioso, è meraviglioso, e se noi ne parleremo qualche altra riunione, sapete, qualche volta. Sta cominciando ad avvenire e ne siamo così grati. E sono stato giù in Kentucky, come faccio ogni anno andando laggiù, e sono stato laggiù con alcuni miei amici, e non è solamente perché c'è scoiattoli, voi lo sapete, capite? Perciò stiamo proprio avendo un tempo glorioso e siamo grati al Signore. Devo andare ora, dopo questa riunione devo andare a casa e poi noi siamo... Sarò di nuovo di ritorno dopo un po', andrò a New York per una riunione. Se possiamo avere l'occasione di fermarci un pochino, ebbene, noi saremo felici di avere un'altra riunione qui al Tabernacolo. Poi devo ritornare, andare a Shreveport e poi torniamo a casa, e ho intenzione di essere qui per le vacanze, se il Signore vorrà riportare la famiglia. E poi a gennaio arriva la mia riunione a Phoenix, è la riunione annuale là per gli uomini d'affari cristiani, e circa una settimana o 10 giorni prima di quella cercherò di prendere in affitto quel grande l'agente nel nome di Gesù. Di solito era il fratello Garcia e il fratello spagnolo là, avevano un grande edificio meraviglioso là, l'hanno appena costruito, avrà diverse migliaia di posti a sedere, il nuovo di Zecca, la congregazione è molto piccola. Mi hanno detto che posso prenderlo in affitto ogni volta che voglio, invece di avere solo una panoramica proprio attorno attraverso la valle di chiesa in chiesa, penso che concentrerò proprio tutta la cosa in una grande unica riunione, vedete, e la terremo là. E poi possiamo prendere in affitto il tempio e andremo a scoprire se possiamo, e poi avremo convegno degli uomini d'affari cristiani, e poi finché oltreoceano non si mettono a posto, proveremo a fissare riunioni qui lungo il sud per gennaio, febbraio, marzo, tutto il sud. E poi, perché se iniziamo ora ad andare in Africa, vedete, questo bel tempo di Natale per loro è il 4 luglio, vedete, è piovoso, è brutto e non si può andare là in quel periodo, perciò il periodo migliore per andare là è più tardi. Poi vogliamo iniziare, se possiamo, in Norvegia e andare intorno al mondo e andare fino in Africa per concludere laggiù, se il Signore vuole. Ma ora pregate per noi, e vi amiamo e voi lo sapete. Perciò ci aspettiamo infinitamente al di là di ciò che possiamo fare o persino pensare che il Signore possa fare. E noi crediamo che stasera ci sarà un grande servizio di guarigione. Credo sarà... Parlerò soltanto un pochino perché abbiamo la comunione stasera, e perciò circa 20 o 30 minuti poi avremo la fila di preghiera, e poi e immediatamente dopo avremo la comunione. E siete invitati a stare con noi, ne saremo lieti. Noi non abbiamo una comunione chiusa, è per ogni credente. E prima di leggere la scrittura, mi chiedo se possiamo chinare il capo solo un minuto. Chiederò al mio buon amico, il fratello Livell, se ci guiderà in una parola di preghiera affinché Dio benedica la sua parola. Fratello Livell, vuoi fare questo per noi?
By the servant God that sent, knowing, Lord, that he can say to us as Paul said, what position, but surely we can recognize that the Word of God is coming unto us this morning. And I, for one, Lord, believe all of us want to hear it, receive the head.
Amen.
In such a way, Lord, that it just won't be a knowledge added to us, but it'll be light.
Granted
the power to magnify Jesus Christ, who is our light. May He be our eternal joy.
Granted
everything. And in His person, the Holy Spirit, He in us and then through us unto a lost and dying world. Grant us this morning, we pray, Jesus, Thy servant, O God, in us. We shall therefore glorify as we have not done so before.
Yes.
In the name of Jesus Christ we pray. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Now,
ora, solennemente, riverentemente ci accostiamo alla parola. Ora desidero leggere stamane da Esodo il 12° capitolo, cominciando con il 12° versetto, 12° e 13° versetto incluso. E ascoltate attentamente ora, e poi stasera prima della comunione leggete il 12° capitolo di Esodo, l'intero capitolo, perché solo l'11° versetto qui è la preparazione per il viaggio e la comunione prima del viaggio. E vogliamo accostarci a questo molto riverentemente adesso. Dunque il 12° versetto del 12° capitolo. E quella notte io passerò per lo paese di Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese di Egitto, così di uomini come di animali, e farò ancora giudizi sopra tutti gli dii di Egitto. Io sono il Signore. E quel sangue vi sarà per segno nelle case nelle quali sarete. E quando io vedrò quel sangue, passerò oltre senza toccarvi, e non vi sarà fra voi alcuna piaga a distruzione, mentre io percuoterò il paese di Egitto. Possa il Signore benedire la sua sacra parola. Ora, voglio prendere un testo da là, solo una piccola parola di 5 lettere. Segno. Segno. Voglio parlare della parola, ovvero insegnare questa lezione di scuola domenicale sulla parola del segno. La Bibbia qui dice, e il sangue sarà un segno per voi. E vogliamo usare la parola segno. Ora, non sappiamo quando guardo l'orologio e quando arriva l'ora, ebbene, queste sono, ho molte scritture annotate qui. Perciò no, e sapendo che non sarò con voi per un po' di tempo, e come facciamo a sapere che questa non sia l'ultima volta in cui alcuni di noi si incontreranno? Perciò cerchiamo di accostarci ad essa proprio riverentemente. So che è difficile. Il Signore ci ha dato anche un bel mattino per il servizio, è proprio bello. E cerchiamo ora di concentrarci su tutto ciò di cui parliamo, così che se c'è qualcosa che il Signore là vorrà farvi sapere che vi sarà dato. E noi non stiamo qui solo per essere visti, noi non veniamo qui affinché altri possano vedere che abiti indossiamo, noi veniamo qui per una cosa. Come ha pregato il nostro fratello con la preghiera, noi siamo qui per ascoltare la parola che viene a noi. Noi la vogliamo. Perché quella è l'unica cosa che significherà qualcosa per noi, qualcosa che sarà sostanziale, qualcosa che ci aiuterà. E noi siamo un popolo morente. Tutti gli esseri umani sono diretti verso l'eternità. E allora abbiamo questo un po' di tempo per prendere le nostre decisioni su quale direzione ci dirigeremo, e la strada è davanti a noi, possiamo prendere un lato o l'altro, quello che vogliamo scegliere. Quella è la condizione in cui li pose Adamo ed Eva ed è la condizione in cui pone noi. Dobbiamo ricordare che qualunque cosa facciamo o per quanto successo abbiamo nella vita, senza Cristo abbiamo totalmente perso tutto. Perciò se Egli è tutto quello che c'è da aspettare, allora saremo le persone più sciocche a non accettarlo. e a non tenerlo caro, non solo accettarlo, ma si arriva a qualcosa di più grande di ciò. Dopo averlo ricevuto, non solo metterlo sullo scaffale, deve essere messo in uso. Come andare dal medico per avere la medicina e poi metterla sullo scaffale, se andate a procurarvi la medicina, prendete la medicina. Se c'è una malattia che vi disturba, questo rimedio dovrebbe aiutarvi, prendete ciò che egli vi dà. È proprio nel modo in cui egli dice di somministrarla, perché a volte solo alcuni minuti fanno moltissima differenza nel modo in cui si somministra. E come sappiamo, ma in questo caso oggi, solo un momento della vostra decisione potrebbe determinare la vostra destinazione eterna. Prendetela proprio mentre egli ve la porge. Un segno, il sangue sarà per voi un segno. Dunque, cos'è per prima cosa un segno? È una parola che è comunemente usata fra noi, gente di lingua inglese, specialmente qui in America. Un segno è un... In realtà il dizionario dice che un segno è un contrassegno, è uno scontrino di una tariffa, il prezzo pagato, capite? Che la tariffa o il prezzo, un prezzo obbligatorio, è stato pagato, come la tariffa di una ferrovia o la tariffa di una linea di autobus. Voi entrate, acquistate la vostra tariffa e poi vi danno uno scontrino. E quello scontrino non può essere speso per nient'altro se non per quella linea ferroviaria, ed è un segno per la compagnia ferroviaria che voi avete pagato la vostra tariffa. È un segno. E non lo potete spendere per qualcos'altro, non funziona su un'altra linea, funziona proprio solo su quella linea, ed è un segno. Ora, qui ciò di cui stiamo parlando, dove stiamo cominciando, è Dio sta dicendo ad Israele: il sangue dell'agnello è un segno per voi. L'agnello di Israele ucciso era il segno richiesto da Geova. Doveva essere il sangue. Dio fece un segno e lo diede a Israele, e nessun altro segno funzionerà, capite? Non può essere riconosciuto. Per il mondo, esso è un mucchio di sciocchezze, ma per Dio esso è l'unica via. L'unica cosa che Egli richieda è quel segno. Deve esserci. E non potete avere il segno finché la tariffa non è pagata. E allora siete un possessore del segno che vi dà il privilegio di un biglietto gratuito. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Che tempo, che privilegio sapere di portare dentro di voi il lascia passare. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. È l'unica cosa che egli riconoscerà. Nient'altro può prendere il suo posto, nessun sostituto, nessuna denominazione, nient'altro. Serve quello. Dio ha detto: io vedrò soltanto quello. Non importa quanto giusti fossero, quanto fossero buoni, quante istruzioni avessero, come si vestissero, il segno era l'unica cosa. Quando io vedrò il segno, passerò oltre. Il sangue era un segno che il requisito di Geova era stato soddisfatto, che era stato fatto. Il sangue rappresentava il segno. Il sangue era il segno, capite? La vita che Dio aveva detto che il giorno che ne mangerete, in quel giorno morirete, e c'era stata una vita sostitutiva che era stata presa al posto della vita del credente. Dio, in misericordia, accettò un sostituto al posto della vita della persona contaminata. Quando suo figlio contaminò se stesso con il peccato, non credendo alla parola, allora Dio, ricco in misericordia, fece un sostituto, e questo era qualcosa che doveva morire al suo posto. Nient'altro avrebbe funzionato. Ecco perché le mele e le pesche di Caino e così via non funzionarono. Doveva essere una vita che aveva sangue in sé. E la vita se n'era andata dal sacrificio, e dunque il sangue era un segno che l'ordine di Dio era stato eseguito. Dunque, cosa richiese Dio? La vita. E il sangue mostrava che ci doveva essere una vita che se ne andava. Perciò il sangue era il segno che la vita era stata data, che qualcosa era morto, il requisito di Dio, che una vita era stata data, il sangue era stato versato, il sangue rappresentava il segno che la vita se n'era andata, la vita dell'animale che Dio aveva detto doveva essere tolta, era il sangue che rappresentava il segno, capite? E l'adoratore credente era identificato con il suo sacrificio tramite il segno. E non voglio stare troppo a lungo su queste piccole citazioni, ma con cui potreste occupare l'intero servizio su una di esse, ma voglio fermarmi qui un momento per esprimere questo. Il credente doveva essere identificato con il suo sacrificio. Capite? Se è solo un sacrificio e fatto là fuori da qualche parte, lui l'aveva donato, ma doveva essere identificato in esso. Sinceramente, prima doveva porre le mani su di esso per identificarsi con il suo sacrificio. E poi il sangue veniva posto dove egli poteva rimanere sotto il sangue. Il sangue doveva essere sopra di lui. E quello era un segno che egli aveva identificato se stesso colpevole e aveva dimostrato che un sostituto innocente aveva preso il suo posto. Oh, che quadro magnifico! Oh, un redento! Capite? Giustizia era stata fatta. E il requisito della giustizia sacra di Dio era stato soddisfatto. E Dio disse, ora io richiederò la tua vita. E poi, quando la vita aveva peccato, allora un sostituto innocente prese il suo posto. E fu un animale di sangue, non mela pesca. Ciò dovrebbe rendere la progenie del serpente assolutamente così chiara per tutti che si trattava di sangue. E questo sangue, che non poteva uscire dalla frutta, venne fuori da un sostituto innocente. Eppure pure la vita se n'era andata al suo posto. Il sangue era un simbolo che la bestia era morta e il sangue era uscito. E l'adoratore, applicando il sangue su se stesso, mostrava di essere identificato nella redenzione, poiché egli ha identificato se stesso con il sacrificio, ha connesso se stesso al sacrificio, e il sangue rappresentava il segno. Che quanto meraviglioso, che quadro, è un perfetto simbolo di Cristo. Proprio esattamente, il credente di oggi, che sta sotto il sangue versato, identificato con il sacrificio, proprio il più perfetto possibile. E in che modo Cristo, non essendo un animale, vedete, l'animale moriva, ma fu, suppongo che la cosa più innocente che abbiamo sarebbe l'animale, l'agnello. Quando Dio vuole identificare Gesù Cristo, lo identificò come un agnello. E quando egli vuole identificare se stesso, identificò se stesso come un uccello, una colomba. E la colomba è il più innocente e il più pulito di tutti gli uccelli. E l'agnello è il più innocente e puro di tutta la vita animale. Perciò, vedete, quando Gesù fu battezzato da Giovanni, e la Bibbia disse, e egli vide lo Spirito di Dio come una colomba scendere sopra di lui. Quindi, se fosse stato un lupo o fosse stato qualsiasi altro animale, la natura della colomba non avrebbe potuto armonizzare con la natura del lupo. E nemmeno avrebbe potuto la natura della colomba armonizzare con qualsiasi altro animale, eccetto l'agnello. E quelle due nature si unirono insieme e allora poterono essere d'accordo uno con l'altro. Adesso vedete la predestinazione? Era un agnello quando arrivò là, capite? Capite? Sì. Era un agnello quando fu condotto, era un agnello. Esso nacque un agnello, fu allevato un agnello, capite? E quindi questo è l'unico genere di vero spirito che può ricevere la parola, che può ricevere Cristo. Gli altri ci proveranno, hanno provato ad averlo e a mettere lo spirito di Dio su un lupo, capite? Arrabbiato, cattivo, perfido. E non ci starà là. Lo Spirito Santo volerà subito via, non lo farà. E se quella colomba fosse scesa e invece di essere un agnello fosse stato qualche altro animale, avrebbe preso velocemente il volo e sarebbe tornata indietro, capite? Ma quando trovò quella natura con cui poteva armonizzare, diventò proprio uno. E poi la colomba condusse l'agnello. E notate, essa condusse l'agnello al macello. Ora l'agnello fu obbediente alla colomba, capite? E non importava dove lo conducesse, era disposto ad andare. Mi chiedo oggi quando Dio ci conduce a una vita di completa resa e servizio a Lui. Mi chiedo se a volte i nostri spiriti allora non si ribellino un po' come a mostrare questo. E mi chiedo se siamo agnelli, capite? Capite? Un agnello è obbediente. Un agnello si sacrifica per gli altri. Esso non pretende il suo. Lo si può stendere giù e tosargli via la lana, è l'unica cosa che ha. Esso non dice mai niente a riguardo, solo sacrifica tutto ciò che ha. Questo è un agnello. Dà tutto al suo, dà via tutto, se stesso e tutto ciò che è. E questo è il modo in cui un vero cristiano è. Se essi sono, sacrificano se stessi per gli altri, non importandogli niente di questo mondo, ma dando tutto a Dio, tutto ciò che hanno, capite? E ora questo era l'agnello perfetto, era Cristo. E poi, mediante lo spargere di questo agnello, l'agnello naturale in Egitto, il sangue fu applicato e quando lo fu, rappresentò un segno. Allora, che cosa rappresenterebbe il sangue di questo agnello, capite? Il segno che noi siamo morti a noi stessi, identificati con il nostro sacrificio, capite? Allora l'agnello e il sangue e la persona si identificano insieme, il sacrificio e il credente, capite? Voi siete identificati nella vostra vita, dal vostro sacrificio, ciò vi rende ciò che siete. Allora il sangue era un segno o un'identificazione. Il sangue identificava che l'adoratore aveva ucciso l'agnello e accettato l'agnello e applicato il segno a se stesso che egli non si vergognava. Non gli interessava chi lo vedesse, voleva che tutti lo vedessero ed era posto in una posizione tale che tutti quelli che passavano potessero vedere quel segno. Vedete, molti vogliono essere cristiani e a loro piace farlo segretamente, in modo che nessuno sappia che sono cristiani. O i colleghi con cui vanno in giro, alcuni di loro pensano, oh beh, ora guarda, io voglio essere un cristiano, ma non voglio che il tal dei tali lo sappia, capite? Bene, dunque, vedete, questa non è cristianità. La cristianità deve esporre pubblicamente il suo segno, vedete? Nella vita pubblica, in ufficio, per strada, quando ci sono problemi, qualsiasi cosa, in chiesa, da qualsiasi parte, il sangue è il segno. E il segno deve essere applicato, capite? Non è, perfino il patto è senza effetto. Il sangue era un segno, o un'identificazione, che identifica che questa persona è stata redenta. Dunque, bene, notate, essi furono redenti prima che qualunque cosa fosse mai successa. Per fede si applicarono il sangue, capite? Prima che effettivamente accadesse, per fede venne applicato il sangue, credendo che sarebbe successo, capite? Prima che l'ira di Dio passasse per il paese, per prima cosa doveva essere applicato il sangue. Sarebbe stato troppo tardi dopo che l'ira si fosse abbattuta. Là dunque abbiamo una lezione che potremmo veramente forse portare alla vostra attenzione solo un momento. Sentite, prima che accada, poiché verrà un tempo in cui non si potrà avere nessun sangue da applicare. L'agnello fu ucciso al tempo della sera, dopo essere stato conservato per 14 giorni, e poi l'agnello fu ucciso e il sangue fu applicato al tempo della sera. Capite? Il segno non venne mai all'esistenza prima del tempo della sera. E questo è il tempo della sera dell'epoca in cui viviamo. Questo è il tempo della sera per la Chiesa. Questo è il tempo della sera per me. Questo è il tempo della sera del mio messaggio. Io sto morendo, me ne sto andando. Sto partendo. Nel tempo della sera dell'Evangelo. E siamo arrivati attraverso la giustificazione e così via, ma questo è il tempo in cui il segno deve essere applicato. Domenica scorsa vi ho detto che avevo qualcosa di cui volevo parlarvi. È questo. Il tempo in cui non potete proprio scherzare con ciò. Deve essere fatto. Se dovrà mai essere fatto, deve essere fatto ora. Perché possiamo vedere che l'ira è quasi sul punto di passare attraverso il paese. E tutto quanto che non è sotto quel segno perirà. Il sangue deve identificarvi, notate, poiché la vita animale non poteva ritornare sull'essere umano. Quando il sangue veniva versato, la vita usciva naturalmente, poiché era un elemento. E quando il sangue della vita se n'era andato, la vita essendo diversa dal sangue, ora il sangue è la struttura chimica della vita. Ma la vita è qualcosa di diverso dal sangue. Ma la vita è nel sangue. E la vita dell'animale non poteva ritornare sull'adoratore. Quando egli versava questo sangue dell'agnello, doveva applicare questa struttura chimica, perché la vita era finita e non poteva ritornare indietro, perché non poteva tornare su un essere umano, perché la vita animale non ha un'anima. L'animale non sa di essere nudo e adesso non si rende conto del peccato, non lo sa, perciò è un essere vivente, ma non un'anima vivente. Quindi la vita di quell'animale non poteva ritornare su una vita umana, perché in quella vita non aveva un'anima. Ora c'è una vita, un sangue, una vita e un'anima nella vita. L'anima è la natura della vita. Quindi esso non aveva una certa natura, era un animale. Quindi il sangue rappresentava un segno che la vita era stata data. Ma in questo posto glorioso, sotto questo patto, c'è una differenza fra il sangue e la vita. Oggi il segno per il credente è lo Spirito Santo. Non un sangue, una struttura chimica, ma è lo Spirito Santo di Dio. Questo è il segno che oggi Dio richiede dalla Chiesa. Dio deve vedere questo segno. Egli deve vederlo in ognuno di noi. Quindi, che le ombre della sera stanno apparendo e l'ira è sul punto di essere riversata dall'alto sulle nazioni empie e sugli increduli empi, su coloro che professano una fede senza una conoscenza approfondita su queste cose. Io ho cercato di aprirmi e viverci proprio in mezzo per vedere dove si trovasse prima di dire queste cose. Ora stiamo vivendo nelle ombre e l'ira è sul punto di colpire e Dio sta richiedendo un segno che voi stessi avete ricevuto il suo segno, lo Spirito Santo. È l'unico modo, è l'unico contrassegno che Dio mai approverà, perché esso è la letterale vita di Gesù Cristo ritornata sul credente. La vita animale non poteva ritornare. Quindi un sangue doveva essere posto sulla porta, sull'architrave e sullo stipite della porta. Cosicché ogni passante, tutta la gente, tutti quelli che passavano vicino alla casa, sapevano che c'era un segno su quella porta di sangue, che una vita era morta a quella porta. Amen. Ecco come deve essere oggi con ogni credente, riempito con lo Spirito Santo. Un segno che il sangue versato dell'agnello, quella vita che era nell'agnello, è ritornata di nuovo ed è pubblicamente suggellata là dentro, così che tutti quelli che passano parlando di voi, con voi, che vi frequentano, vedendo che il sangue è stato applicato, il segno della vita che era in quel sangue è su di voi. Siete al sicuro dall'ira. Solo quello. Non iscrizione, no signore. La vita animale non poteva venire sul credente, perché era un animale, E adesso parlò solo di una coscienza, mostrando che sarebbe venuto un sacrificio perfetto. E ora, come poteva esserci un sacrificio più perfetto di Dio stesso che diventa l'espiazione? Lui stesso. Quando Dio fu fatto carne nel suo stesso sangue creativo, che ciò l'unico modo in cui la vita di Dio potesse mai ritornare, poiché tutti noi siamo nati tramite il sesso, e quindi la vita che era là dentro è del mondo. E quella vita non durerà. È la cosa che è già giudicata e condannata. Non si può rattoppare, non c'è modo di rattopparla, non c'è modo di appianarla, non c'è modo di renderla migliore. Deve morire. Quella è l'unica condizione che c'è. Deve morire. E il sostituto, una vita di Gesù Cristo, deve entrare in voi, che è lo Spirito Santo, il segno di Dio, che avete accettato il sangue di suo Figlio Gesù Cristo. Quindi nel giorno di Wesley, o giorno di Lutero, veniva insegnato a credere. Nel giorno di Wesley, la struttura chimica del sangue, ma questo è l'ultimo giorno dove viene richiesto il segno. Ciò costituisce nell'insieme l'intero elemento del rapimento, lo capite? Acqua, sangue, spirito arrivano quando una madre dà alla luce un bambino. Prima cosa che si rompe una nascita normale è l'acqua, seconda cosa è sangue, la cosa seguente è la vita. L'arrivo dal corpo del nostro Signore Gesù Cristo, acqua, sangue e vita. E la Chiesa intera, la sposa insieme, è stata formata attraverso giustificazione, santificazione, battesimo, Spirito Santo, che è il segno. Come dice Ebrei 11, tutti questi che adorarono attorno in pelle di pecora e di capra ed erano bisognosi, e tutte queste cose che hanno fatto, eppure non pervennero al compimento senza di noi. E in questo giorno la Chiesa, che ha ricevuto il segno del battesimo dello Spirito Santo, che il sangue è stato versato, che lo Spirito Santo è sulla Chiesa, senza di noi, allora essi non possono sorgere, ma dipendono da noi, poiché Dio ha promesso che li avrebbe avuto. E qualcuno ci sarà, non so chi sarà, ma qualcuno lo riceverà. L'unica cosa di cui sono responsabile è di predicarlo. È compito di Dio cercare quel seme predestinato. E là ci sarà comunque, perché se ci saranno ciascuno di loro, uno con l'altro, l'epoca dell'acqua, l'epoca del sangue, e ora l'epoca del segno dello Spirito Santo. E ricordate, Israele attraversò molte cose, ma fu al tempo della sera quando fu richiesto il segno. Non al mattino, non nella preparazione, i 14 giorni a conservazione dell'agnello. Israele sapeva che qualcosa era in arrivo. Così anche Lutero, così anche Wesley, anche Finney, Knox, Calvino lo sapevano. È questo. E si sapevano che sarebbe arrivato il tempo in cui la colonna di fuoco sarebbe tornata sulla Chiesa. Sapevano che sarebbe arrivato il tempo in cui queste cose sarebbero successe, ma non vissero per vederlo, ma lo stavano aspettando. Israele sapeva che c'era qualcosa in arrivo, ma fu sul far della sera quando quel sangue dell'agnello, il segno fu posto sulla porta, eppure l'agnello era già preparato. È stato l'agnello per tutto il tempo. Era l'agnello al tempo di Lutero, era l'agnello al tempo di Wesley. Ma ora è il tempo del segno, in cui ogni casa deve essere coperta dal segno. Ogni casa di Dio deve essere coperta dal segno. Tutto ciò che c'è dentro deve essere coperto dal segno. E la casa di Dio è il corpo di Gesù Cristo. E da uno stesso spirito noi siamo tutti battezzati in questo segno e ne diventiamo parte. Che Dio ha detto, quando vedrò questo segno esposto, passerò oltre. In che ora stiamo vivendo ora? Oh, un sangue identificava il credente, perché la vita era uscita, non poteva ritornare, perciò doveva avere una struttura chimica, doveva avere come una vernice, un sangue, una struttura chimica che mostrasse che la vita era andata via da esso. Ora proprio lo Spirito stesso è il segno. Lo Spirito Santo stesso è il segno, non il sangue. Il sangue fu versato al Calvario, questo è vero. Ma il sangue, in quanto tale, ritornò agli elementi dai quali era venuto, dal cibo di cui egli si nutriva. Ma vedete, dentro quella cellula del sangue c'era una vita che iniziò a far muovere la cellula del sangue. C'era la struttura chimica stessa, non aveva vita in sé, perciò non poteva muoversi. Ma quando la vita entrò nella struttura chimica del sangue, formò una cellula, formò la sua stessa cellula, poi cellula dopo cellula diventò un uomo, e quell'uomo era Dio Emanuele in carne. Ma quando quella vita tornò indietro, la struttura chimica andò con essa, ma il segno è lo Spirito Santo sulla Chiesa, che essi vedono Cristo. Deve essere. Perché una donna e suo marito diventano uno. Essi diventano uno. E così anche la sposa e Cristo diventano uno. Il ministero della sposa e il ministero di Cristo sono lo stesso. E ricordate questi primi trattati, o Teofilo, c'è scritto che Gesù cominciò a fare e continua a fare. La sua morte non l'ha fermato, no, Signore, gli è tornato di nuovo. Non una terza persona, ma la stessa persona è tornata di nuovo nella forma dello Spirito Santo. E per proseguire l'opera, e prosegue, ha detto il libro degli Atti. Gesù Cristo, lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Questo è il segno. Questo è il contrassegno. Quando Pietro e Giovanni passarono per la porta chiamata Bella, là era disteso un uomo che era stato storpio, zoppo, dal seno di sua madre. E gli disse, io non ne ho argento né oro, ma quel che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Capite? E parlarono con loro e sapevano che essi erano uomini ignoranti e senza istruzione, ma si erano accorti che erano stati con Gesù. Capite? Il segno era là, in mostra, capite? Quel che io ho. Vedendo un povero fratello caduto, che era là, storpio e deforme e tutto, la stessa vita che era in Cristo, era in loro, quel che io ho. Nel mio nome voi caccerete demoni, non io caccerò, voi caccerete. Se direte a questo monte, non se io dirò. Se voi direte a questo monte, oh fratello, è prossima l'ora in cui quel segno deve essere mostrato. Possiamo vederla. Noi ora sappiamo di essere vicini alla fine. Abbiamo portato avanti ogni genere di messaggi per mostrare segni e miracoli. Ora eccoci tornare per ciò che la Chiesa deve fare. Il segno deve essere esposto. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Nient'altro funzionerà. Deve essere il sangue. Ora, lo Spirito Santo è il nostro segno da Dio. Come un grande teologo, uno studioso, un fratello battista, un bravo uomo di buona reputazione. Una volta venne a me e disse, fratello Branham, disse, parli di questo Spirito Santo, disse, bene, non è niente di nuovo, disse, noi l'abbiamo insegnato da sempre durante le epoche. Io dissi, beh, lui disse, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Io dissi, quando l'avete ricevuto? Disse, quando ho creduto. Perché sapevo che era la teologia battista. E voi quando credete ricevete lo Spirito Santo. Io dissi, allora Paolo ha detto in Atti 19 a un gruppo di battisti, che un predicatore battista, che era stato uno dei convertiti di Giovanni, stava dimostrando tramite la Bibbia che Gesù era il Cristo. Quando egli attraversò la provincia alta di Efeso, trovò dei discepoli e disse loro, avete voi ricevuto lo Spirito Santo dopo aver creduto? E si dice, non sappiamo se c'è uno Spirito Santo. Allora gli chiese come erano stati battezzati. E non erano stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, l'agnello sacrificato. Non erano affatto identificati con Lui. Lo credevano soltanto come la medicina posta là e non era stata presa. Paolo ordinò loro di essere battezzati di nuovo nel nome di Gesù Cristo. E quando fece questo, allora il segno venne su di loro. Furono identificati dalle opere e dai segni dello Spirito Santo, parlando in lingue tramite loro, profetizzando e magnificando Dio. Furono identificati con il loro sacrificio. E lo Spirito Santo è la nostra identificazione. È ciò che ci identifica come cristiani. Non la nostra iscrizione a una chiesa, non la nostra comprensione della Bibbia. Non quanto conoscete della Bibbia, è quanto conoscete l'autore. Capite? Quanto l'autore sta vivendo in voi. È il vostro voi stessi siete morti, non siete più voi stessi. Vi considerate morti e il segno è ciò che vive in voi. Non è la vostra vita, è Lui. Paolo ha detto, la vita che io ora vivo, vivo una vita diversa da quella che vivevo una volta. Non sono io, ma Cristo vive in me. Ecco il segno identificato che Dio richiedeva. Identificato con il nostro, identificazione con il nostro sacrificio, la vita del nostro Salvatore in noi, lo Spirito Santo. Oh, che segno certo! Non ci può essere qualche altro segno. No, ma se solo poteste afferrare l'idea. Stamattina, se avessi il potere con parole di esprimere e porre nella vostra anima, che all'interno, non le vostre orecchie, ma la vostra anima, voi poteste capirne la garanzia. Esso prende, esso vi rende così rilassati. E se voi aveste commesso un crimine e doveste essere processati in un tribunale federale, e sapete che se vi trovassero colpevole dovreste morire. Dovreste andare alla sedia elettrica o alla camera a gas o qualsiasi esecuzione pubblica, avrebbero per voi forse impiccato qualcosa del genere, linciato, qualsiasi pena fosse. E sapete di aver... voi siete colpevoli. Sapete di essere colpevoli e dovete morire se non prendete qualche avvocato che vi rappresenti, il quale vi può tirar fuori da quella situazione. E quindi vorreste il miglior avvocato che potreste avere. E allora, prendendo un avvocato che fosse un bravo avvocato scaltro, sentireste che il vostro caso sarebbe un po'... potreste rilassarvi un pochino perché avete preso un avvocato. Ci sarebbe comunque il dubbio se questo avvocato potesse cambiare l'idea del giudice o cambiare la giuria. Se questo avvocato, con il suo parlare scaltro e la conoscenza delle leggi, potesse cambiare ciò e potesse difendere la vostra causa e provare che dovreste vivere, eppure in tutta la sua grande autorità, è il grande discorso che potrebbe fare e l'impressione che potrebbe fare sulla giuria o avere con il giudice, tu forse potreste rilassarvi qualche minuto, ma ci sarebbe ancora un dubbio nella vostra mente. Può farlo? Ma in questo caso, il giudice stesso diventa il nostro avvocato. Dio divenne uomo. Non c'era nessun avvocato che potesse farlo. Non potevamo trovarne uno. Mosè, la legge, i profeti, niente poteva farlo. Così... il giudice stesso divenne sia giuria, avvocato e giudice. E prese la giustizia della sua legge nelle proprie mani e ne pagò il prezzo lui stesso. Quanto più sicuri potremmo essere, e mandò la sua propria vita su di noi come testimonianza che egli l'ha accettato. Che sicurezza! Avvegna che io camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno perché tu sei meco. Quando egli diventa sia giudice, giuria, che avvocato, egli ha difeso la nostra causa. Noi siamo stati trovati colpevoli della sua legge, ed egli venne a prendere il posto della persona colpevole che era nel santuario. Egli prese il suo peccato, se lo addossò lui stesso e morì, e pagò il prezzo, e versò il suo sangue, e rese il suo stesso segno. La sua stessa vita. Bene, noi lo siamo perfettamente. Il caso è chiuso. Non c'è più peccato per il credente. Oh, Dio, abbi pietà. Se la gente non riesce a capirlo, che il caso non c'è più. Chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ecco il caso. Caso chiuso. Non c'è più caso per questo. Amen. Allora, al sicuro, con il segno applicato, quando là fuori la morte comincia a battere alla porta, non ha più controllo, capite? Sì. Il segno è applicato. Ora viene riconosciuto solo il segno, capite? Egli fece questo in modo che il segno potesse venire. Il segno era la vita di Dio. E quando Dio fece il primo uomo, si fece un figlio. E figlio fu così corrotto da ascoltare sua moglie invece che Dio. E la donna ascoltò il diavolo invece che suo marito. E quando fu fatto, ciò li corrompe entrambi tanto da portare alla contaminazione. Ed egli sapeva che quando l'avrebbero fatto, avrebbero messo al mondo dei figli. Il frutto in mezzo all'albero non poteva essere toccato. E allora, quando avvenne, portarono peccato su loro stessi. Perciò l'intera razza umana che nacque era nel peccato. E non c'era modo di uscirne. E allora Dio scese, c'era solo un modo per riaverlo. Era di dare a lui nuovamente un figlio. E come poteva farlo quando la sua stessa legge stava là e diceva che lui era condannato? Allora il Padre stesso divenne uno di noi. Ecco il vero agnello. Ecco la sua intenzione che aveva in mente. Ecco perché l'agnello era così identificato nel giardino dell'Eden, sapendo che l'agnello e la colomba a un certo punto si sarebbero incontrati, quando l'agnello e la colomba sarebbero stati insieme. Ecco quando egli seppe attraverso ciò che tutti noi possiamo essere insieme. Ed egli fu disposto a fare un tale sacrificio, dunque, così che il segno potesse essere applicato, che non siamo più estranei, non siamo più sconosciuti, ma siamo figli e figlie di Dio. Sia Adamo che Eva, la donna e l'uomo, uniti insieme, sono figli e figli di Dio, in Cristo Gesù, tramite il suo grande sacrificio. E poi, così che non ci sia alcun errore, il seme di questa vita, che deve essere piantato nella terra, di questo corpo, che è un seme deperibile, e la vita, se è una vita perversa nel seme, perisce con il seme. Ma egli mise vita eterna in esso, e lo identificò come suo proprio, che nella resurrezione egli lo risusciterebbe di nuovo, e niente sarà perduto. Vedete cosa intendo? Eccolo, non può perire. La vita è posta su di esso, è un segno. Posto su quel piccolo corpo, posto su quell'anima di quella persona, c'è un segno laggiù, lo Spirito Santo, che ciò appartiene a Dio. È suo. Quando io vedrò il segno, passerò oltre. Un segno certo. Lo Spirito Santo è il nostro segno. Quindi, quando ho ricevuto lo Spirito Santo, siete passati dalla morte alla vita. Ecco tutto ciò che c'è, perché la vita è in voi e non potete più perire. La Bibbia ha detto, chi è nato da Dio non commette peccato, poiché non può peccare, poiché il seme di Dio, amen, il seme di Dio dimora in lui. Come può peccare quando il Dio senza peccato è in lui? Quando è in un Dio senza peccato, come può peccare? Non importa cosa abbia fatto, il sangue l'ha coperto, capite? Lui è una nuova creatura. I suoi desideri ed ambizioni sono dal cielo, perché egli è cambiato da una lapola a un frumento. I suoi desideri non sono più gli stessi di quelli di una volta. Ed egli lo mostra. Voi dite, oh, io credo questo, state ancora peccando? No, siete ingannati, capite? Non può mostrare nient'altro che il segno. A Israele venne condannato, comandato di stare sotto quel sangue finché non fossero arrivati gli ordini di marcia. Non uscite da sotto adesso. Una volta sotto quel segno, essi erano suggellati là dentro. Non lo lasciate. Rimasero proprio là finché batté la mezzanotte e le trombe suonarono. E quando le trombe suonarono, i vecchi corni di montone cominciarono a suonare, ognuno uscì a passo di marcia con le sue provviste, andando verso la terra promessa. Così fanno un uomo e una donna che sono riempiti con lo Spirito Santo. Sono suggellati al sicuro, protetti contro tutto il male e pericolo. Tutta la loro vita mostra cosa gli è. Ovunque li cammina, qualunque lavoro faccia, chiunque parli, quando viene a contatto con donne, quando viene a contatto con colleghi, quando viene a contatto con tutto, quel segno è posto là. Amen. Quando si arriva alla morte, io non temerò alcun male, perché tu sei meco. Quel segno è là. Quando si arriva alla resurrezione, egli sarà là, perché Dio lo risorgerà nell'ultimo giorno. Gesù ha detto così, quando io vedrò il sangue, il segno, passerò oltre. Oh. Ricordate, se quel segno non veniva esposto, perfino il patto era annullato. Proprio così, il patto era annullato, non c'era patto fin quando non ci fosse quel segno. Il segno rappresentava il patto. Dio fece un patto con loro, sì signore, ma doveva esserci il segno. Non era in effetto, il patto non lo era, a meno che non ci fosse il segno. Forse c'erano molti giudei che potevano dire, vieni qua, io non ho sangue sulla mia porta, ma ti voglio mostrare qualcosa. Io sono un giudeo circonciso. Sono circonciso. Non significava nulla. Quando io vedrò il sangue, quando vedrò il segno, potreste dire, io sono battista, presbiteriano, metodista, qualsiasi cosa vogliate essere, ma quando vedrò il segno, cioè, sono un credente, mia madre era un membro di questa chiesa, mio papà era un membro di questa chiesa, sono stato un membro là fin da bambino, non significa questo. Non racconto bugie, non faccio questo, non significa questo. Appartengo al tabernacolo, bravo, faccio questo, quello, l'altro, credo tutta la parola, quei giudei potevano dire che credo a Geova. Se avesse creduto, avrebbe ascoltato il messaggio dell'ora. Certamente. Avevano un sacco di messaggi, ma questo era il messaggio dell'ora, capite? Io credo nel messaggio dell'ora, sì. Il sangue fu applicato sul far della sera. Avrei potuto dire, ora, io sono un giudeo. Le persone oggi dicono, io sono un cristiano. Posso mostrarti la mia lunga appartenenza. E voglio che tu mi dica quando mai io abbia rubato qualcosa, quando mai abbia stato in tribunale, mostra quando abbia commesso adulterio. Non ho mai fatto tutte queste cose, qualcosa del genere. Mostrami un punto. Non significa nulla, no. Capite? Non importa quanto egli fosse nel patto. Il patto era senza effetto. È senza effetto. Voi dite, beh, sono studente della Bibbia. Non mi interessa cosa siete. Senza quel patto, l'ira di Dio è su di voi. Capite? Proprio così vi ha raggiunto. Sì. I vostri peccati vi ritroveranno. Che cos'è il peccato? L'incredulità. Non avete creduto al messaggio, non avete creduto alla parola, non avete creduto alla testimonianza del stesso segno. Quando ha identificato se stesso in mezzo a noi. E non avete creduto a ciò? Non importa quanto non lo crediate, esso deve essere applicato. Potreste dire, io lo credo, io lo credo. Io credo sia la verità, lo accetto come la verità. Dunque, tutto questo va bene, tuttavia esso deve essere applicato. Bene, mentre l'agnello sanguinava, questo giudeo stava là, mescolando sangue, dicendo, questo è Geova. E là c'era un sacerdote dicendo, sì signore, credo sia vero, ma sulla sua casa non è stato applicato, non vuole identificarsi là con quel gruppo, no signore. Questi fanatici del sangue sulla porta, non vuole quell'identificazione, non importa quanto fosse sacerdote, quanto conoscesse la parola, quanto fosse stato cresciuto per bene, che opere avesse fatto, quanto avesse dato ai poveri, quanto avesse sacrificato. Paolo disse, io dessi il mio corpo per essere arso come sacrificio, dessi tutti i miei beni per nutrire i poveri, avessi fede per spostare i monti, così via, parlassi in lingue come uomini ed angeli, tutte queste altre cose, disse, io non sono nulla, finché il segno non è stato applicato. Finché questo segno, ecco su cosa sto parlando stasera, l'amore, capite? Ora, finché questo è stato applicato, non sono niente, capite? Non mi interessa, potreste aver cacciato diavoli, potreste aver guarito malati con la preghiera di fede, potreste aver fatto tutte queste cose, ma se quel segno non è là, siete sotto l'ira di Dio. Potreste essere un credente, potreste stare al pulpito e predicare l'Evangelo. Molti verranno da me quel giorno e diranno, Signore, Signore, non ho profetizzato io nel tuo nome, predicato nel tuo nome, ma non io ho scacciato diavoli nel tuo nome. Sia metodisti, battisti e pentecostali. Gesù ha detto, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità, non vi conobbi già mai. Ma quando io vedrò il segno, passerò oltre. Questo è il requisito di Dio dell'ora. Il messaggio del tempo della sera è applicare il segno. Satana ha lanciato ogni genere di contraffazioni, strette di mano, evidenze, ogni cosa del genere. Lasciate perdere! L'ora è arrivata in cui il segno, esso stesso, non una contraffazione, una finzione, sostitutivo, nulla. L'ora è qui, in cui il segno stesso sta identificando se stesso proprio qui fra noi, sta dimostrando che egli è lo stesso Gesù, ieri, oggi e in eterno. Ed egli è proprio con la parola. Deve essere applicato. Un uomo che dice di avere il segno e rinnega questa parola, allora che ne è a riguardo? Capite? Non si può fare ciò. Il segno deve esserci. Quando io... Il sangue sarà per voi un segno. Ora lo Spirito Santo, la vita che era nel sangue, è per voi un segno. Ci arriveremo fra un momento, vedete? Lo Spirito Santo è un segno. Il caso è chiuso. Sì, Signore, ora ricordate, e io non importa cosa siate, quanto siate buoni, quante volte avete saltato su e giù, a quante chiese vi siete iscritti, quante buone cose avete fatto, non significherà nulla per voi se il segno non è applicato. Questo è il tempo della sera. Quello andava bene ai giorni di Lutero. Quello andava bene ai giorni di Wesley. Ma ora non funziona. No. Sì, conservare l'agnello andava bene allora. Quelli che morirono allora prima che l'agnello fosse applicato al sangue era diverso, sì, signore. Andavano avanti per buone intenzioni. Sarebbero stati giudicati se erano stati predestinati. Arrivava loro. Se non era il caso, niente. Ecco tutto. È solo Dio. Egli giustifica chi vuole, ha misericordia di chi vuole, condanna chi vuole. Egli è Dio. Ecco tutto. Egli ha misericordia di chi ha misericordia e condanna chi vuole condannare. Un giudeo potrebbe mostrare chiaramente tramite la circoncisione di essere un credente. Ci sono molti uomini fondamentalisti, che possono prendere questa Bibbia e dire io sono un credente e Gesù ha detto per fede noi siamo salvati. E io sono un credente, ma quel battesimo dello Spirito Santo è un'assurdità. allora il segno non è applicato, non importa quanto gli creda, è annullato. Proprio come la circoncisione del giudeo, gli dice: io sono giudeo, perché devo andare là fuori e agire come quel gruppo di fanatici? Mosè là in piedi su e giù per la strada e dice: il messaggio della sera è qui e avverrà alla fine dei 14 giorni che voi radunerete la congregazione e ucciderete l'agnello, l'intera congregazione di Israele lo ucciderà, battendo le proprie mani su di esso e identificandosi con esso, e il sangue sarà messo sullo stipite, sull'architrave della porta, e quando io vedrò il sangue passerò oltre, perché esso è un segno che voi avete accettato la morte dell'agnello che io ho provveduto per voi. Il sangue era il segno, adesso lo spirito è il segno. Voi sarete riempiti con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E quando il sangue fu versato, il segno fu mandato giù, il giorno di Pentecoste è come un vento impetuoso che soffia. Quello era il tema di ogni apostolo, cioè: avete ricevuto lo Spirito Santo dopo aver creduto? Ravvedetevi, ciascuno di voi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e voi riceverete questo dono dello Spirito Santo, perché è un segno, amen, che siete passati dalla morte alla vita. Eccovi, quando quella chiesa giudea è lentamente scomparsa, sono subentrati i gentili e quella perversione in quel modo, ora essa deve venire fuori per prendere quel residuo dei gentili, per amore del suo nome, la sposa. Capite cosa voglio dire? Capite di cosa sta parlando la Scrittura? Se il segno non era esposto, allora il patto non era in effetto, capite? Deve esserlo, perché se dite di credere e non seguite le istruzioni della parola, allora voi non credete, capite? Benché siate circoncisi, benché siate iscritti, benché siate battezzati, qualsiasi cosa che fate così, ciò non è ancora il segno, lo Spirito Santo. Questo illustre studioso continuò a parlarmi, come ho detto poco fa, e disse: Billy, disse, Abramo, credete a Dio, e gli fu imputato giustizia, cos'altro poteva fare quell'uomo oltre a credere? E disse: ciò è vero, dottore, è giusto, e gli credete a Dio, la Bibbia disse così, tu hai ragione. Fino a questo punto hai ragione. Finché le 12 spie che erano state mandate laggiù a spiare il paese di Canaan, finché andavano avanti verso Canaan, stavano guadagnando terreno. Ma quando arrivarono al confine, allora rifiutarono. Io dissi: voi battisti andate bene fino a questo punto, ma avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dio si ricorda. Dio riconobbe la fede di Abramo. E egli credette a Dio e ciò gli fu imputato giustizia, è vero. Ma poi Dio gli diede il suggello della circoncisione come segno. Un segno per lui. Non che la sua carne circoncisa avesse qualcosa a che fare con la sua anima, ma era un segno che egli aveva, Dio aveva riconosciuto la sua fede. Ed egli ci dà il segno dello Spirito Santo, che egli ci ha riconosciuti come credenti. Poiché era, vedete, vi siete tutti battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa è per voi. Afferrate il concetto ora. I giudei, non importa quanto potessero dimostrare di essere circoncisi, ma il segno doveva essere mostrato. Se non c'era, il patto non era efficace. Non lo era, è lo stesso ora, la stessa cosa. Non importa cosa facciate, non importa quanto possiate spiegare la Bibbia, potreste essere uno studioso della Bibbia, ormai potreste dire: sono un credente e tutto, eppure viene ancora richiesto il segno. Uno studioso della Bibbia dice: io ero una brava persona, non mi interessa cosa dicono gli altri, quell'uomo insuperabile, non ho mai visto niente di sbagliato in vita mia, questo non ha niente a che fare con Dio, c'è un solo requisito, è solo quello. E non si può farlo, non si può mettere il sangue sull'architrave della porta dove il segno non poteva essere messo senza che l'agnello fosse morto. E il sangue era un segno certo che l'agnello era morto. Nessuna finzione, l'agnello era morto. E lo Spirito Santo è un segno certo che il vostro agnello è morto e voi avete ricevuto il segno su di voi, poiché la sua vita è in voi, capite? Non c'è alcuna finzione. Non c'è imbroglio, non c'è imitazione, è là. Voi lo sapete, il mondo lo sa, il segno è là. Non importa quanto fosse buona quella persona, potrebbe essere stato uno studioso della Bibbia, potrebbe essere ogni tipo di un buon membro di chiesa, potrebbe essere una brava persona, potrebbe essere un capo denominazionale, potrebbe essere la gerarchia di Roma, non so chi sia, non lo rende niente. Ma Israele, o uno studioso della Bibbia, sa che Israele era un simbolo della Chiesa, esattamente, verso la terra promessa. ed ecco verso dove essa sta viaggiando. Ma quando venne il tempo della sera e il viaggio era in corso e ci fu un requisito solenne, non importa quanto giudeo fosse, quanto avesse tenuto bene i suoi raccolti, quanto bene fosse preso cura dei vicini, quanto avesse fatto, quanto buon membro fosse, quante decime avesse pagato, tutte queste cose erano buone, ciò andava bene, era un bravo uomo, riconosciuto fra la gente, era come un bravo uomo, ma senza il segno del sangue periva. Oh, oh, possa Dio aiutarmi, sia al presente che sui nastri, a fissarlo chiaramente. Non importa, potreste aver predicato l'Evangelo, potreste aver cacciato diavoli, potreste aver parlato in lingue, potreste aver gridato, danzato lo Spirito, ma senza il segno, dite, posso farlo? Paolo ha detto che potreste. Quando anche parlassi in lingue come uomini e angeli, anche se avessi i miei beni per nutrire i poveri, il mio corpo per essere asso come sacrificio, avessi fede a spostare i monti, queste cose non sono nulla ancora. Non contate su ciò. È il segno. Non importa quanto abbiate fatto, quanto siate buoni, quando l'ira di Dio fiammeggia, riconoscerà solo il segno. È un segno che un prezzo che è stato richiesto è stato pagato. E il prezzo che è stato pagato è la vita di Gesù Cristo, che Egli ha dato la sua vita e il suo Spirito ritorna su di voi come un segno che voi siete stati ricevuti e portate il segno con voi, giorno e notte, non solo la domenica. E del continuo voi avete il segno, quando io, il sangue sarà un segno per voi. Dite, oh, io continuo a credere, sono un credente, questo va bene, ma se rifiutate il segno, allora come farete ad essere un credente? Parla contro di voi, capite? Parla contro la vostra testimonianza, quello che fate. Studioso della Bibbia, brava persona, membro di chiesa, qualsiasi cosa siate, non significa nulla. Se il Signore fosse vostro padre un predicatore, fosse vostra madre una santa, questo va bene. Devono rispondere per loro stessi. Come ho detto, la gente cerca di fare di Dio un grande nonno vecchio e grasso che coccola, capite, un mucchio di nipotini, proprio come dei piccoli ricchi Elvis, e in loro non c'è male. Non Dio, egli non ha nipoti, è un padre. Bisogna essere nati di nuovo, non è un debole che coccola, è un Dio di giudizio. La Bibbia dice che lo è, la sua ira è ardente. Non trascurate questo e poi aspettarvi la benevolenza di Dio che un giorno vi prenda nel vostro peccato e vi porti in cielo. Se avesse fatto questo, giustificherebbe qui tutto questo e avrebbe preso Eva. Credete la sua parola, sarete o perirete. E quando crederete la sua parola, il segno sarà su di voi. Quella notte la morte era pronta a colpire l'Egitto, da un momento all'altro. Era un tempo spaventoso. Tutte le loro cerimonie, tutti i loro giorni di festa, i giorni di digiuno, Dio li aveva visitati. Dio aveva mostrato i suoi grandi segni e prodigi in mezzo a loro. Che cos'è? Adesso fermatevi solo un minuto. Dio aveva mostrato loro la sua grazia. Aveva dato loro una possibilità. Non potevano rifiutarlo e dire, oh, non c'è niente, è una sciocchezza, è solo qualcosa su nelle cataratte, c'è stata un'eruzione di fango rosso che è fuoriuscito e ciò che ha reso il mare rosso. Poi arrivò la grandine, poi arrivarono le rane. Dio aveva preparato un posto e messo la sua parola nella bocca di un profeta e ciò che egli pronunciava avveniva. E lo vedevano, non potevano negarlo. Quello che Mosè richiedeva era ciò che Mosè riceveva da Dio, perché gli pronunciava solo la parola di Dio. E disse, io farò di te un Dio. Per loro Mosè era un Dio, capite? Non sapevano altro, perciò gli disse, tu sarai un Dio e Aronne sarà il tuo profeta. Capite? Tu sarai come un Dio, perché io prenderò te, la tua voce, e creerò per mezzo di te. Ed io parlerò, e il popolo non potrà negarlo, perché eccolo proprio là. Ciò che tu dirai avverrà. Oh, my. Ecco, io ti mostrerò quelle cose, ma... E l'Egitto lo vide. Essi lo videro appena prima del tempo della sera, ovvero proprio al tempo della sera. E gli mostrò loro la sua benignità, mostrò loro che poteva toglierlo, guarire. Maghi provarono a fare la stessa cosa, gli imitatori. Ci sono sempre. C'erano Ian e Ambre che erano là, ma quando si giunse alla cosa reale, non ce l'avevano. Proprio così. E si seguirono per un po' di tempo, ma dopo un po' la loro stoltezza fu resa manifesta. E non dice la Bibbia che la stessa cosa avverrà negli ultimi giorni, come Ianne e Iambre contrastarono Mosè, ma la loro stoltezza fu resa manifesta, e sarà così di nuovo, capite? Ci sono uomini di menti perverse, empi riguardo alla verità, la realtà. si potrebbero avere congregazioni, grandi cose fiorite, alte e grosse, ma alla fine l'ora arriverà. State saldi con il segno. Ecco ciò che Dio vuole che noi facciamo. State fedeli alla sua parola, non vi spostate da essa, state proprio con essa. La Bibbia ha detto così. La morte stava colpendo. Dio aveva mostrato loro misericordia, mostrato potenza e segni. Adesso fermiamoci solo un momento o due su quell'orologio là. Ripensiamo nelle nostre menti cosa Egli ha promesso che sarebbe accaduto negli ultimi giorni. Mi chiedo se anche noi non abbiamo controllato abbastanza, capite? Egli aveva fatto tutte queste cose, eppure essi ancora non desideravano ravvedersi né credere al messaggio del giorno. Essi ancora non volevano farlo. Sebbene fosse stato mostrato davanti a loro e fosse stato sicuramente reso noto, e quando si vedono aver luogo tali cose, è un segno di giudizio imminente. Il giudizio seguirà quelle cose. L'ha sempre fatto. E questo non sarà un'eccezione, capite? Il giudizio segue la grazia. Quando la misericordia viene disprezzata, non resta altro che il giudizio. Perciò lo seguirà sempre. Ora, questa scena, ogni avvenimento spirituale è un segnale da Dio. State attenti, notatelo, vedete, osservate. Ogni avvenimento spirituale, tutto quello che succede è un segnale. Noi non siamo qui per caso. Queste cose non succedono solo per caso. È un segnale. È un segnale per mettervi presto in salvo. Noè era un segnale per la sua generazione, Elia fu un segnale per la sua, Giovanni fu un segnale per la sua, capite? Tutto. Il messaggio dell'ora è un segnale. Osservatelo, guardate cosa sta facendo, capite? È un segnale. Tutto ha un significato. E questo tipo di messaggio non si sarebbe potuto verificare in nessun altro tempo. Non avrebbe potuto venire nel giorno di Luterno, avrebbe potuto venire nel giorno di Wesley, non sarebbe potuto venire neanche il giorno del Pentecostale, non poteva farlo, capite? Non è successa una cosa tale, eppure c'è stata promessa nella Bibbia, capite? Siamo alla fine. Niente poteva accadere, sarebbe potuto accadere proprio prima di questo tempo. E sta succedendo per segnale. Mi domando, qual è il segnale? Oh, cara gente, fratello mio, sorella, mettetevi sotto quel segno, presto, capite? Non prendete alcun sostituto, non lo fate, capite? Non immaginatelo soltanto, state là finché sapete che il segno è applicato, finché il vostro intero lamento che era in Cristo è in voi. Fino a quando tutta l'assurdità del mondo se n'è andata via, capite? Finché l'intero desiderio del vostro cuore è Lui, capite? Allora voi sapete che qualcosa sta accadendo. Gesù ha detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Non falsi credenti, ma credenti, capite? Dunque, non vogliamo correre nessun rischio su ciò, non dovete correre. Il messaggio dell'ora è un segnale per le chiese, è un segnale per la gente, no? Lo state afferrando? Spero che sul nastro stiano facendo la stessa cosa, vedete, in altre parti del mondo. Capite? Il segnale dell'ora è qui, c'è un segno che deve essere applicato. E non sarebbe potuto venire in nessun altro tempo. Notate la preparazione di Dio per quel tempo. Ora, come sappiamo che la Bibbia ha detto tutte queste cose, sono successe per esempi, vedete, per noi. Notate, quando Dio fu pronto per giudicare l'Egitto, prima Egli fece una preparazione. Cosa fece prima, la prima volta? Non cambia mai il suo ordine. La prima volta, quando fece la sua preparazione, mandò un profeta con un messaggio. La prima cosa che gli fece fu mandare al suo popolo un profeta con un messaggio. La cosa seguente che fece per identificare questo messaggio, mandò una corona di fuoco per identificazione, per identificarlo. E la terza cosa che gli mandò fu il segno. Esattamente così. Il segno. Cosa significava il segno? Sicurezza. Prima, il suo profeta col messaggio. Egli identificò se stesso con una colonna di fuoco col suo profeta. Poi gli mandò un segno di mettersi sotto questo sangue che gli aveva accettato la morte di questo sostituto al vostro posto. Allora il sangue era un segno che egli guardò, che avevate ascoltato il messaggio, creduto una colonna di fuoco, avevate accettato il sostitutivo che egli aveva provveduto per voi. Voi eravate sotto il sangue della stessa struttura chimica della vita che era uscita per voi. Mai. Che perfetta, che cosa perfetta è questa, capite? Voi siete sotto il sangue. Ora voi siete sotto lo Spirito Santo, capite? Capite? Voi credete il messaggio del giorno, capite? Voi credete la potenza, la colonna di fuoco. Voi credete ciò, vedete? E lo fate. E ora guardate, credolo soltanto non è abbastanza. Non ha... E girare dove esso si trova non è abbastanza, capite? Ciò vi renderà peggiori, poiché colui che sa di fare il bene e non lo fa, commette peccato. Vedete quei credenti di confine? Gesù parlò della stessa cosa. Ebrei, il sesto capitolo. Poiché è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio, e il mondo a venire, e rinnovarsi di nuovo ravvedimento se essi cadranno, poiché si crocifiggono a se stessi il Figlio di Dio e considerano il patto del sangue col quale sono stati santificati con la struttura chimica santifica, non è il segno. Ora il sangue non è il segno, la vita è il segno. La vita non poteva essere là perché era un animale, la struttura chimica era il segno. Si doveva avere letteralmente il sangue applicato alla porta, ma ora è lo Spirito Santo. Ci stiamo arrivando proprio fra un momento per dimostrarlo, vedete? È la vita che è il segno. La vostra vita è finita e siete morti, e la vostra vita è morta. Siete nascosti in Dio tramite Cristo e suggellati là dentro dallo Spirito Santo. La mente che era in Cristo è in voi, e Cristo e la Bibbia e la parola sono la stessa cosa. Nel principio la parola era proprio Dio, la parola era Dio. Allora voi, la parola è Dio e Cristo, siete lo stesso. Se voi dimorate in me, la mia parola è in voi, chiedete ciò che volete e vi sarà fatto, capite? Mise la potenza proprio nelle labbra di Mosè per uscire là con la sua parola e parlare. E arrivarono rane. Parlare! E le rane se ne andarono. Parlare! Arrivarono i pidocchi. Parlare! E i pidocchi se ne andarono. Amen. Ma poi fu richiesto il segno per tutto Israele. A tutto Israele fu richiesto questo segno. E quando io vedrò il segno, passerò oltre. Oh, mai. Ma che sicurezza. Israele che usciva dall'Egitto fu un simbolo della prefigurazione di oggi. L'Egitto era la Chiesa. E Israele rappresentava la sposa. E come Israele uscì dall'Egitto, così la sposa esce dalla Chiesa, capite? Poiché per essa deve esserci qualcosa là da cui uscire. E perciò, se era un simbolo, essa deve uscirne fuori. La Chiesa è giù in Egitto, nel mondo e nel peccato. E non le interessa un bel niente del vostro segno. E sì, non lo credono nemmeno. Ma Israele lo amava, perché per loro era salvezza. Oh. Oh, dovrebbe renderci felici, dovrebbe rendere i nostri cuori, oh, applicalo Chiesa, oh, non fallite, lo farete ora, non lasciate che il sole tramonti, non riposate giorno e notte, non correte alcun rischio, non funzionerà, figlioli, non funzionerà, dovete avere il segno. Udite, io credo, sì, io vado, sì, io credo al messaggio, io, questo va bene, ma questo è buono, ma dovete avere il segno. Lo sentite, Tabernacolo Branham? Voi dovete avere il segno esposto. Senza di esso, tutto il vostro credere è invano. Capite? Vivete una buona vita, ascolterete ciò che la parola dice, andate in chiesa, cercherete di vivere correttamente. Questo va bene, ma non è ciò quando io vedrò il sangue. Quello è il segno. E il segno qui non è... Perché cosa? Egli doveva vedere la struttura chimica vera e propria, perché la vita era andata via da esso, era un animale. Ma qui è la sua stessa vita che era nel sangue. E la struttura chimica era solo un segnale, un contrassegno di santificazione, ma la vita stessa è il segno. Poiché senza la circoncisione, senza il segno, voi non siete nemmeno nel patto. La cosa intera coopera. Se voi dite di essere circoncisi alla parola ed essa soltanto, allora crederete alla parola. Se voi credete alla parola, allora il segno deve arrivare, perché gli disse: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Eccovi. Oh, mai. Notate, poi la preparazione per il suo popolo, per la terra promessa. Notate cosa gli fece. Prima, egli aveva un popolo per il quale aveva fatto una terra. Egli aveva preparato una terra per loro, e dunque egli mandò laggiù una preparazione per esso, per il popolo della terra promessa. Era solo per coloro che erano stati predestinati a quella terra promessa. Il giorno della sposa. E come lo fece? Egli mandò un profeta con un messaggio, lo identificò con una colonna di fuoco e diede un segno affinché potessero restare certi che ciò era giusto. Proprio così fu la sua consolazione. Israele, uscendo allora dall'Egitto, era un simbolo. Questa è la prefigurazione dell'uscire della Chiesa dalle denominazioni. Ora, non tutti i denominati, voglio dire la sposa, capite? Alcune persone, ci sono alcuni degli indipendenti, tanto cattivi quanto denominazionali, a volte peggio. Sto parlando del segno applicato. Il segno è d'accordo con ogni parola, capite? Deve farlo, perché esso è la parola, è la vita che era nella parola. Le mie parole sono spirituali, esse sono vita, disse Gesù, capite? Quando Mosè iniziò il suo ministero in Israele, con grandi segni, vedete, Israele rapidamente si radunò da tutto l'Egitto a Goshen, ritornando nella casa natia, perché sapevano che qualcosa stava per accadere. Oh, che simbolo! Oh, vengono dall'est e dall'ovest, vengono dai paesi lontani. Proprio così, avete sentito il cantico? Per banchettare col re, per cenare con i suoi ospiti. Quanto sono benedetti questi pellegrini. Contemplano il suo volto sacro, raggiante di amore divino. Benedetti partecipi della sua grazia, brillano come gemme nella sua corona. Oh Gesù, presto verrà, le nostre prove allora saranno finite. Oh, se il nostro Signore in questo momento venisse per coloro che sono liberi di peccato, oh, allora vi porterebbe gioia, o dispiacere e grande disperazione. Quando il nostro Signore in gloria verrà, lo incontreremo su nell'aria. Mostrando il segno, e lo risusciterò negli ultimi giorni. Certamente, ci troviamo in quei giorni. Il popolo si radunò a Goshen. Essi erano pronti, sapevano che stava per accadere qualcosa. Essi erano come, prendete le anatre, proprio quando è tempo di sciamare, corrono proprio tutti insieme. Quando le api, tutto il resto si prepara, c'è qualche istinto che le attira, lo Spirito Santo attira le persone. Quando arrivò il tempo affinché perché si abbattesse la grande ira di Dio, ecco arrivare due anatre, maschio e femmina, ecco arrivare due oche, maschio e femmina, ecco arrivare due cavalli, maschio e femmina, qualcosa che li attirava, i predestinati, tutti gli altri morirono. Oh. Tutti gli altri morirono, ma coloro che sentirono quel richiamo per entrare sapevano che l'arca era preparata, era un segno che stava arrivando la pioggia. E si sapevano che la pioggia stava arrivando, non importa quale fosse l'evidenza o cosa potessero pensare altre persone, essi lo sapevano, c'era qualcosa dentro di loro che disse: entrate là dentro subito, entrate là dentro, poiché è l'unico posto che sarà sicuro, poiché Dio preparò un profeta e gli mandò l'arca come un segnale. Disse: entrate là. E la pioggia stava arrivando. Ed essi entrarono subito là, due per due. Tutti gli animali entrarono nell'arca due a due, poiché erano giunti sotto di essa. Non importa cosa gli altri, e tutti quelli fuori da quell'arca perirono. Tutti quelli fuori dal segno, dal sangue, perirono. Tutti. E tutti quelli fuori dal segno dello Spirito Santo periranno. Non importa quanto bravi, quanto membri di chiesa, ce n'erano molti ai giorni di Noè, ce n'erano molti ai giorni di Mosè, ma un uomo che mancava di applicare il sangue come segno, egli periva. Quelli che mancarono di entrare nell'arca perirono, quelli che mancarono di entrare in Cristo, poiché egli è l'arca. Prima Corinzi 12 ha detto, in uno stesso spirito, siamo tutti battezzati per essere un medesimo corpo, il mitico, non le chiese, ma il mitico, non le denominazioni, il corpo mistico di Gesù Cristo in uno stesso spirito, maiuscolo, S-P-I-R-I-T-O, spirito. Noi tutti siamo immersi in questo medesimo corpo, allora il segno è sulla porta, perché voi siete in Cristo. Ed egli fu il vostro unico sacrificio che resta il giudizio, e quando Dio considera ciò non può far nulla. Voi siete proprio al sicuro il più possibile, perché Dio e Cristo sono la stessa persona. Lo Spirito è stato fatto carne, è abitato fra noi, e c'è Dio con se stesso, e voi, i suoi stessi figli nel corpo. Eccovi. Non una sostanza chimica, ma lo Spirito. Io passerò oltre. Vennero da tutto l'Egitto per radunarsi in quest'unico posto. Così potevano essere sotto questo segno. e sono venuti da metodisti, battisti, presbiteriani, luterani, pentecostali e tutto il resto per mettersi sotto il segno, proprio esattamente come fu allora. Fu una colonna di fuoco che fu rappresentata là. Uno disse all'altro, e l'altro disse all'altro, e l'altro disse all'altro, e per prima cosa, sapete, si radunarono tutti insieme, cominciarono ad arrivare e osservarono il segnale di Dio. Disse: il giudizio è vicino. Poi il profeta disse: ho avuto notizie da Dio, ci sarà un segno, voi metterete il sangue sulla porta, uccidete l'agnello, mettete il sangue sulla porta, e ciò sarà un segno perché la morte sta per colpire. Lasciate che vi dica oggi come suo servitore, a meno che il segno non sia sulla porta, c'è una morte spirituale che colpirà. E tutte le chiese hanno fatto dietro front al concilio mondiale delle chiese, stanno tutte tornando al cattolicesimo e sono solo coloro che sono genuini, nati di nuovo, resteranno fuori. Ricordate, non le vostre denominazioni pentecostali, perché sono già là dentro. Dimostra che sono morte. Sono perite, sono sacrificate, sono andate indietro, l'hanno messo fuori dalla porta, ma egli sta cercando il segno. Perché l'unica cosa su cui hanno fatto affidamento è stato parlare in lingue. Non fate affidamento su alcun parlare in lingue né nient'altro, ma lasciate che il segno stesso sia là. La persona di Gesù Cristo, la sua stessa vita è in voi. Circoncidete non solo questo o quello, ma circoncidete il vostro intero essere finché voi e Cristo siete uno. Cristo è in voi e la sua vita vive attraverso di voi. Ora, dunque, da tutto l'Egitto, e ora guardate, mentre vediamo cosa fecero, mentre vediamo il tempo apparire, ci è stato comandato di fare la stessa cosa, lo sapevate? Osservate cosa disse il profeta. E ora leggeremo, se volete leggere, in Ebrei, il 10° capitolo. Se volete leggere con me, ora voglio leggere qui un versetto o due prima di continuare. Ebrei, il 10° capitolo. E cominciamo con il 26° versetto del 10° capitolo di Ebrei. Oh, io sono, vediamo. Sì, sì, signore. Ebrei, 10° capitolo, il 26° versetto, vedete? Perciò che se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuta, vediamo, ho preso quello giusto? Sì, è giusto, sì. Se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuta la conoscenza della verità e non vi resta più sacrificio per il peccato, ma una spaventevole aspettazione del giudizio, una infocata gelosia che divorerà l'avversario. Guardate qui. Se qualcuno ha rotta la legge di Mosè, muore senza misericordia e sul dire di due o tre testimoni, quanto più peggior supplizio, però, stimate voi, che sarà però degno colui che avrà calpestato il figliol di Dio e tenuto per profano il patto del sangue, col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia che viene dal sangue. Ministro, membro, uomo buono, uomo morale, qualsiasi cosa tu sia, e tu sai che Dio ti ha tolto le sigarette, donne, voi sapete che Egli vi ha tolto i pantaloncini e i capelli corti e tutto, voi sapete che Egli l'ha fatto, ma poi se voi vi voltate, disprezzate e considerate quel sangue del patto come fosse una cosa empia, colui che vi ha santificati e vi ha condotti fin qui, come le spie, se si arrivarono proprio quassù alla terra di confini, dietro uno sguardo e dissero: beh, io so che là, ma l'ostacolo è troppo grande, noi sembriamo cavallette, e si perirono nel deserto. Credenti di confine, non arrivate solo fino qua e dite: io credo al messaggio. Obbedite al messaggio. Entrate in Cristo. Voi dite: beh, io credo ogni parola detta, fratello Branham, questo è buono, ma ciò è solo essere capaci di leggere. Ricevete il messaggio, ricevetelo nel vostro cuore, che dovete avere il segno. La stessa vita che fu in Cristo sia in voi. Quando io vedrò ciò, passerò oltre. Quando oggi vediamo sulla terra i grandi segni del tempo della fine, sappiamo che ciò è giusto. Ora guardate, io ho aspettato questo molto, molto tempo, questo messaggio per voi. Capite? E voi avete visto i segni del tempo della fine e voi ve l'ho predicato e ve l'ho mostrato con tutto quello che Cristo ha detto, è vero? Lo ammetterete? Noi siamo al tempo della fine e non vedo niente che sia rimasto. Voi dite: che ne è del marchio della bestia? Chi rigetta lo Spirito Santo è già marchiato dalla bestia. La punizione arriverà più tardi, capite? In Israele, quando la tromba squillava nell'anno del Giubileo, ogni uomo... Notate Cristo nel leggerlo, egli ne lesse solo metà, perché solo metà di esso fu applicato a quel tempo, capite? Egli mi ha mandato per fasciare i contriti di cuore, annunciare la liberazione e così via, vedete, ma egli è l'anno della benevolenza del Signore, il resto egli non lo lesse, mise giù la pergamena perché quello è per oggi, capite? Egli lesse solo parte di essa, la parte che era per il suo giorno. Ora, questo è ciò che egli farà oggi, questo è ciò di cui egli sta parlando alla Chiesa attraverso il suo spirito unto. Adesso è l'ora, ora è il tempo. Ricevetelo, gente, ricevetelo. Che cosa? Vediamo i grandi tempi della fine, le luci rosse lampeggianti dappertutto sulla natura, vediamo la natura che lampeggia la luce, il tempo è vicino. Lo vediamo sulla Chiesa che lampeggia la luce, essa è condannata, il tempo è vicino, essa è nel mondo. Lo vediamo sui cieli, sul mare, sulle nazioni, sopra ogni luogo, nel sole, della luna, le stelle, segni. Vediamo i segni del tempo della fine dello Spirito Santo tornato di nuovo sulla gente, come avvenne ai giorni di Lot. Come là lo Spirito Santo operava attraverso quella carne umana, quello era Dio manifestato in carne. Come in quel giorno Dio sarebbe egli stesso stato nell'uomo, egli stesso nella sua sposa, dimostrerebbe lo stesso segno. Gesù disse sarà stata la stessa cosa negli ultimi giorni, lo vediamo. Vediamo la stessa colonna di fuoco, perfino la scienza ne ha scattato le fotografie e così via. Vediamo che i segni del tempo della fine sono vicini, sappiamo che è qui. E poi, vedendo questo, se voi mi credete, se non mi credete, credete ai segni. Credete la parola, perché essi parlano di ciò che vi sto dicendo. Se io non vi sto dicendo la verità, essi non risponderebbero mai, Dio non risponderà mai a una bugia. Dio risponde la verità. E queste parole testimoniano che io vi sto dicendo la verità. Esse sono quelle che testimoniano del messaggio che io sto predicando. Non solo l'angelo quel giorno laggiù al fiume che disse il tuo messaggio precorrerà la seconda venuta di Cristo, le stesse opere. Se non potete credere che quell'angelo ha detto la verità, credete alle opere, perché la Bibbia ha detto che queste cose accadranno al tempo della fine. Esse sono quelle che testimoniano. Esse sono quelle che parlano più forte le mie parole di chiunque altro. La sua parola. Esse testimoniano del tempo. E noi vediamo questi grandi, orribili segni della fine sulla gente, i segni del tempo sulla terra, angoscia fra le nazioni. Vediamo Israele nella sua terra natia, lo stendardo, la stella di Davide a sei punte, che sventola, lo stendardo più antico del mondo, la bandiera più antica al mondo, essa è una nazione, essa è un governo, essa è il suo stesso popolo, essa è nella Lega delle Nazioni, essa è tutte queste cose, essa è nell'ONU, ha la sua stessa valuta, tutto. Gesù ha detto questa generazione non finirà finché tutto non sia compiuto. E ricordate, la stessa notte in cui Israele fu costituita una nazione, quella fu la notte in cui l'angelo del Signore mi apparve proprio laggiù. Proprio così. Ecco dove ci troviamo. Tutto ha messo in evidenza esattamente la verità. E non vi ho mentito. Vi ho detto la verità. E Dio ha testimoniato che vi ho detto la verità. Ora ricordate, io sono vostro fratello, sono un uomo, vedete, sono solo un uomo proprio come tutti voi, ma qualcuno deve portarlo, qualcuno deve dirlo. Non è stata la mia scelta, è stata la sua scelta. E io vi ho detto la verità e gli ho subito testimoniato che è la verità. Quando oggi vediamo queste cose sulla terra, oh gente, questa è l'ultima ora. Mettete quel segno su di voi il più presto possibile o entrate nel segno. Entrate nel segno. Mentre vediamo il grande segnale della fine, il tempo vicino che ci avverte, il tempo è vicino. Oh, prendete questo solennemente. Noi dovremmo amarci l'un l'altro. Oh, mai. Dovremmo essere così innamorati. Non parlate mai male uno contro l'altro. Se qualcuno fa uno sbaglio, pregate per lui, proprio subito. Noi siamo insieme in questo, con Dio. Siamo fratelli e sorelle. Oh, vivete devotamente. Vivete come figli di Dio. Vivete come figli di Dio. Vivete miti, gentili, umili. Non lasciate che il male entri nella vostra mente, nel vostro pensare. Solo scacciatelo. Se bussa alla porta, toglietelo. Dite soltanto, solo mostrate il vostro segno. E continuate a camminare. Io sono sotto il sangue. Ricordate, ci furono molti di loro che andarono da quelle donne quella notte e dissero, ehi, Gert, Lily, alcuni di voi, venite fuori, andiamo a una festa stasera. Ah, io sono sotto il sangue, sono sotto il segno, devo stare qui. Il mio amore è per il mio creatore. Stanotte la morte è nel paese. E oggi la morte è nel paese. Il giudizio sta aspettando, è incombente, atomico, idrogeni e tutti i generi di disastri sono in attesa per le nazioni. E Dio sta muovendo la sua chiesa, ha mostrato tutto e noi abbiamo conservato l'agnello per un bel po' di tempo, osservando, vedendo cosa sta facendo, osservando la sua natura e tutto, ma adesso il segno deve essere applicato. Deve essere applicato, è l'unica cosa. Se un uomo non è nato dello spirito e d'acqua, non entrerà in nessun modo. E dovremmo amarci gli uni gli altri, i credenti dovrebbero separarsi dal mondo. non solo prenderlo alla leggera, o voi che state ascoltando questo sul nastro, voi donne, voi uomini, ascoltate un minuto. Se mai mi avete creduto, credetelo ora, è tempo che smettiate di litigare uno con l'altro, credete il messaggio della Bibbia, credete Gesù Cristo e amatevi, onoratevi e rispettatevi l'un l'altro. Uomini, rispettate le vostre mogli, voi rispettate le vostre case, riunite la vostra casa, perché ricordate, questo agnello era per la casa, non solo per uno, era affinché tutta la casa doveva essere portata dentro, tutto doveva essere portato dentro, dovremmo amarci l'un l'altro, i credenti dovrebbero separarsi dal mondo. Notate, essi non si riunirono solo per parlare del messaggio, si riunirono per applicare il sangue, per applicare il segno. Ecco ciò che dovete fare, Pastore Neville, e a questa congregazione, amministratori, diaconi, voi fratelli, è tempo di mettere da parte tutte le sciocchezze del mondo, è tempo di mettere da parte tutto il resto, abbiamo visto abbastanza ora, al punto che siamo certi, sicuri, e il segno deve essere applicato, senza di esso voi morirete. Dovete morire, questa è l'unica cosa. Oh, non riunitevi e dite io lo credo, mettetevi sotto di esso, entrate in esso. Cosa fa? In uno stesso spirito siamo stati battezzati nel corpo di Gesù Cristo. Credete tutti con tutto il cuore, capite? Egli non era responsabile per nessuno che era fuori da sotto esso. Chi era che stava parlando? Onde corte da sopra? Attraverso l'altoparlante, andando là dentro. Ho sentito qualcuno. Onda corta, oh sì, l'hanno collegato. Immagino che siano per le macchine. Scusate, mi sa che qualcuno ha detto qualcosa, pensavo che qualcuno volesse dirmi qualcosa e non l'avevano capito, vedete. Ecco perché io ho detto ciò che ho detto. Ho visto guardare intorno, ho sentito una voce, pensavo qualcuno fosse alzato per dire qualcosa, non sapevo cosa fosse. Ora, grazie. Ma credete, mettetevi sotto di esso. Israele non si riunì e disse, oh, andiamo tutti a Goshen, guideremo fino a Goshen, salite sul vostro cammello, prenderemo il carro dei buoi, prenderemo i Jones qua giù e i Goldberg, e andremo tutti su a Goshen. Sapete una cosa? Oggi parlerà Mosè. Non era questo. No, signore, fratello, è mettervi sotto il sangue. Sì, davvero, non parlare in esso, entrare in esso. Uno di loro dice, so, signor Goldberg, io effettivamente so che la verità, sì. Fratello, io credo sia la verità, so che è la verità. Signor Levinsky, che cosa ne pensi? Assolutamente la verità. Io ho visto la potenza di Geova, che Dio che parlavo, ho visto quelle rane uscire da quella terra. Io so che è avvenuto finché egli non l'ha detto e so che quello è Geova Dio. Ora va tutto bene. Sei circonciso? Sì, signore. Sei un credente? Sì, signore. Ma poi quel giorno quando sentì parlare il pastore Mosè disse, ma voi dovete mettervi sotto quel sangue perché Dio ha detto il sangue è un segno. È un segno. Non importa quanto abbiate creduto, quanto siate circoncisi, quello è un patto che Dio diede ad Abramo e così via, quello è il patto, ma voi dovete mettervi sotto il sangue che è un segno perché gli ha detto quando io vedrò il sangue passerò oltre. Israelita o chiunque, cioè denominazione e non denominazione. Entrambe dovete venire sotto il sangue, metodista, battista, presbiteriano, pentecostale, non denominazionale, qualunque cosa siate, è per un individuo, dovete venire sotto il sangue. Dunque, non parlatene soltanto, ricevetelo, ascoltatemi, ascoltatemi nel nome del Signore, ascoltatemi. Dovete venire sotto il sangue. Egli non era responsabile per qualsiasi persona che non era sotto il sangue. Dio rese chiaro che tutti quelli che non erano sotto il sangue sarebbero morti. Posso usare le sue parole? Tutti quelli fuori di Cristo moriranno. Come entrate in Cristo? 1 Corinzi 12. Per un solo spirito. Non per una stretta di mano, per un'iscrizione, per una denominazione. Ecco come cercano di farlo. E si possono fare ciò. Ma per uno stesso spirito siamo tutti battezzati in un medesimo corpo. Se un angelo dal cielo insegnasse qualcosa, qualsiasi altra cosa, Paolo ha detto, sia maledetto. Questo è il messaggio. Venite in Cristo. Guardate, ogni persona fuori dal segno, Dio non era responsabile. E Dio non è responsabile per alcuna persona, grande o piccola, famosa o sconosciuta, ricca o povera, prigioniera o libera, maschio o femmina. Egli non è responsabile per nessuno che non è sotto il patto del segno. Egli non è responsabile. Voi dite, oh, ma oh Signore, ho fatto questo, ho cacciato demoni. Signore, ho fatto questo, io ho predicato l'Evangelo. Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità, e non vi ho neppure mai conosciuti. Egli riconosce solo il segno. Lo udite e dite, amen. No, così sta a voi. Egli, l'altro giorno ero seduto laggiù in quel bosco e i ragazzi domandavano, dicevano, sono due giorni che torna, non avevo neanche sparato uno scoiattolo. Gli dissero, che cosa non andava? Vedete, ecco che cos'era, capite? Disse, mettilo su di loro. Sta a loro, disse, tu hai parlato, ne hai parlato a me, capite? Ora è nelle vostre mani, è nelle vostre. Egli non riconoscerà nient'altro che quel patto dello Spirito Santo. E non potete ricevere quel patto a meno che non siate salvati, santificati e poi battezzati nel corpo. Egli non lo farà. Potreste avere un'imitazione, potreste sentirvi bene, saltare su e giù, parlare in lingua e alzare nello Spirito. Questo non ha niente a che fare con ciò. Ascoltatelo! Nel nome del Signore. Dio non riconosce ciò. I pagani fanno questo. Le streghe fanno questo. Voi dite, io sono uno studioso, faccio questo, quello e l'altro. A lui non interessa quanto siate uno studioso. Il diavolo lo è pure, vedete. Egli riconosce solo il segno. Questo è il messaggio dell'ora. Questo è il messaggio di questo giorno. Questo è il messaggio di questo tempo. Nel nome di Gesù Cristo ricevetelo. Non un sostituto, qualcosa che il diavolo può mettervi addosso, come un falso amore per farvi amare ad un uomo, qualche altra donna, a parte sua moglie o la moglie, qualche altra parte o qualcosa di questo genere, così, una cosa disonorevole. Quello non è vero, quello è il diavolo, quelle sono le sue opere. Invece è qualcosa che egli ha cercato di passarvi, una gioia, bere, sentirsi bene a riguardo, dire sono depresso, andrò fuori a bere un litro di liquore e me lo dimenticherò. È morte. Dio è la vostra gioia, Dio è la vostra forza. Conoscere il messaggio, conoscere la verità, ecco, è la nostra sufficienza. Egli è ogni mia sufficienza, in Lui tutte le cose di cui ho bisogno sono in Lui. Ecco la nostra forza, il mio aiuto viene dal Signore. Voi cristiani, guardate a Lui per la vostra gioia, guardate a Lui per la vostra forza, cercate in Lui per la vostra felicità. Egli è la mia pace, Egli è la mia gioia, Egli è il mio amore, Egli è la mia vita. Quello è il patto. Il segno sulla porta. Egli non è responsabile, non responsabile di una sola persona, non sotto di esso, non importa chi voi siate. E ricordate, tutta la famiglia fu posta riunita. Oh my. Oh. Ricordate, voi dite, beh, mio papà è un predicatore, mio fratello, mio pastore, mio, potrà anche essere vero, ma che ne è di voi? Ricordate, al sicuro, solo quando il segno era esposto. Se un uomo era qui sotto e suo figlio era dall'altro lato della strada, era in pericolo. Sarebbe morto. Suo papà sarebbe stato salvo. Se il figlio era qua giù e suo papà laggiù, suo papà sarebbe morto. Solo il segno. Quando io vedrò il segno, passerò oltre. Quella è l'unica cosa. Voi dite, beh, mio figlio è un predicatore. Mia madre dite, io ho il miglior figlio, ho la migliore figlia. Vi dico, sono la cosa più dolce, sono stati riempiti con lo Spirito Santo, è un tale amore, sono ubbidiente, non ho mai visto tanto. Che ne è di te, mamma? Voi dite, mia madre è la cosa più dolce e so che se lei morirà andrà in cielo perché ha veramente il segno, fratello Branham. Ma che ne è di te, sorella? L'intera famiglia deve essere portata sotto. Siete stanchi? Io sono le 12, solo un minuto. Potrei interrompere e ricominciare stasera, ma se volete aspettare solo un po' più lungo, cercherò di sbrigarmi adesso. Inserirò questo subito perché penso che proprio ora, mentre siete sotto l'unzione, sarebbe meglio che lo riceveste ora. Solo quando il segno è esposto, allora la famiglia intera deve essere sotto quel segno, il sangue, papà, mamma. Lo so come vi sentite, anch'io ho dei figli. E devo vederli salvati. Sto parlando a me stesso oggi, capite? Ho dei fratelli, ho una sorella, ho dei cari. Anch'io voglio vederli salvati. Ma ricordate, senza l'esposizione del segno, periranno. Non c'è resurrezione per loro. Proprio così, sono finiti. Solo quando il segno è esposto. Guardate, Giosuè, vorrei avessimo tempo per leggerlo, annotatelo, Giosuè, secondo capitolo. La credente meretrice, gentile, Rao. Oh, Vorrei solo che fossero le 9. Vorrei prenderlo e proprio mostrarvi come avverrà là. Vedete, questa meretrice, gentile, osservate, tutta la sua famiglia, lei era una credente, tutta la sua famiglia, dovete mettersi sotto quella cordicella scarlatta, quel segno, e si dovettero andare sotto di essa perché sarebbero morti. Avevano udito dell'ira di Dio, avevano udito dei segni e miracoli di Dio manifestati fra il suo popolo. E dovettero riceverlo, lei dovette riceverlo. Dio, l'angelo distruttore, stava arrivando. Lo sapevano. Giosuè era quell'angelo. E loro erano in fila. E così è ogni nazione nel mondo in fila per il giudizio di Dio. Questa piccola, cara meretrice aveva udito, la fede viene dall'udire. E disse, tutto il paese è turbato per voi. Proprio così. Ora, le spie che furono mandate là per fare i preparativi e così via, lei onorò quegli uomini. E lei voleva essere salvata. Lei disse, io so che vostro Dio è Dio. E io dico quali grandi cose egli ha fatto. Io so cosa ha fatto a Og, so cosa gli ha fatto alle varie nazioni. E vedo che coloro che lo accettano sono salvati e coloro che non lo accettano sono distrutti. E io voglio vivere, disse. Oh, mai, eccovi. Io voglio vivere. Poiché se solo, notate, Gerico aveva udito cosa Dio stava facendo, ma non vollero accettare l'avvertimento. E non c'è una denominazione in questo paese, in giro, che non abbia udito cosa Dio sta facendo. Non vogliono accettare l'avvertimento. La sua grande potenza e i segni sono stati manifestati. Ciò che egli ha fatto, egli passò proprio attraverso il Mar Morto, come se fosse su terraferma. Egli causò, egli creò cose e fece venire rane, pidocchi e pulci nell'aria. Li creò con la sua parola, tramite il suo profeta. Non era un segreto. Lo sapevano. E Rab disse, io ho udito di ciò. Non voglio perire con questi increduli. No, Signore. Sapeva che il giudizio doveva seguire, perché essi erano proprio in linea. Lei lo sapeva. Perciò essi fecero per lei una via di scampo. Devono aver creduto che la loro grande denominazione di Gerico fosse capace di resistere all'ira di Dio, vedete? La loro grande denominazione. Oggi è ciò che credono molti di loro. Oh, certamente, Dio non lo farà. È ciò che Satana disse ad Eva. Oh, certamente, Dio non lo farà. Glielo farà, perché ha detto che l'avrebbe fatto, capite? Quella è la sua parola. Sì, Signore. Se un uomo non nasce, e questi segni accompagneranno coloro che sono nati, capite? Da questo conosceranno che siete miei discepoli, così via. Bene, va bene. Volevano farlo. Oh. Cosa accade? Ora, essi si erano rinchiusi. Non verrà nessun risveglio qui. La nostra denominazione non sponsorizzerà questo. Non avremo quel genere di assurdità fra noi. Io proibisco a chiunque di voi di andare in quella riunione. Gerico, proprio nella fila dei dannati. Ma devono esserci stati dei ragazzi dei nastri che si infilarono da qualche parte per il seme predestinato. Si infilarono là a casa sua e ascoltarono dei nastri, lei rese la sua casa una chiesa per ricevere il messaggio. Ce ne sono ancora, sapete. Il messaggio è arrivato comunque al seme predestinato. Noi non sappiamo come esso sia arrivato là, ma è arrivato là, così che il giusto non perirà con l'ingiusto. Oggi Dio si sta occupando di questo. Sì, esso in qualche modo si intrufola dentro. Non sappiamo come, sebbene non vogliono sponsorizzarlo, ma c'è qualche seme là fuori che è predestinato. Chiunque sappia qualcosa riguardo la Bibbia sa che quella meretrice era predestinata. Sicuramente lo era. Lei no, la Bibbia ha detto lei non perì con quelli che non credettero, proprio così. Ma lei credette al messaggio dell'ora. E Dio le diede un segno attraverso i suoi messaggeri. Dissero, prendi una cordicella scarlatta, rossa, legala alla tua. Dissero, ricorda, se non la legherai là, quella cordicella con la quale siamo scappati, non la lascerai là, noi non saremo responsabili del nostro giuramento. E dissero, se tu sarai fuori da sotto ad essa, noi non saremo responsabili. Oh my. Rab! Ogni seme è predestinato qui dentro. Vai là fuori e vai a cercarli. Prendi tuo papà, tua madre, poiché noi siamo appena usciti sotto quell'espiazione giù in Egitto e tutto ciò che non avevamo sotto quel segno è morto. Rab, ti sto dando un segnale, è un segno. E io dico, nel nome del Signore, come dire, se non lo metterete, io lo conosco il messaggero, conosco l'angelo dell'ira, Giosuè. Egli è il messaggero sterminatore di Dio, io lo conosco. Ed egli sa che ci deve essere un simbolo del segno, e tu appendilo là, e io te lo garantirò, lo giuro. E anche Dio giurò che ciò che non fosse sotto di esso sarebbe morto, e tutto ciò che era sotto di esso sarebbe vissuto. E ora lo stesso giuramento è oggi, la stessa cosa, capite? Io non vi lascerò morire con quelli che non credono al messaggio. Ed essi, lei aveva udito le opere che erano state fatte, e lo credete? Ma circa lei e suo padre, e un paio di fratelli o qualcos'altro, furono gli unici che lo credettero nell'intera città. Vedete quanto sono pochi? Solo uno qua e là. Una piccola famiglia verrà fuori da uno stato, è vero? Esattamente, qui stiamo parlando di fatti. Se andrete a vedere qual è la prefigurazione, dovrete vedere prima qual era il simbolo. Dovete vedere qual è l'ombra, allora saprete a cosa assomiglierà la cosa reale, capite? Sua potenza fu mostrata, il giudizio era in linea. E si devono credere per essere salvati. Sì, Signore. E questi piccoli, questi individui entrarono là, questi messaggeri, e afferrarono quel seme predestinato che credete. Lei usò la sua casa come chiesa per ricevere questi messaggeri. Non li fecero entrare in quelle chiese. No, Signore, capite così lei. Non faranno entrare nemmeno voi. Vi buttano fuori se dite qualcosa riguardo a questo. Sì, capite. Nella sua città misero sotto il segno tutti quelli che vollero credere. Oggi è esattamente ciò che sarebbe meglio che noi facessimo. Se volete i cari salvati, fareste meglio metterli dentro proprio ora, capite? Quando l'ira di Dio distrusse quella grande città, il segnale del segno tenne la sua casa al sicuro. Amen. Cosa? Il segnale era sul suo segno, ovvero il segno era sulla sua casa. Quando il resto della città crollò al suolo, cosa fu? Cos'era? Giosuè. Il messaggero di Dio. Dio stesso riconobbe il messaggio del suo messaggero. Amen. Lo dimostrò. E si riconobbero il messaggio. Egli riconobbe il messaggio del suo messaggero. E quando il resto della città crollò giù, là il segnale scarlatto di Rab era ancora sopra la porta e tutti gli altri erano morti. Poi gli angeli distruttori andarono dritto proprio su e distrussero tutto ciò che si trovava nella città. Nemmeno un pezzo di stoffa rimase. Uno portò via un pezzo di stoffa da quella denominazione e dovette morire con essa. Presero l'intera cosa e la distrussero. Maledetto sia l'uomo che proverà a costruirla. Il giorno in cui comincerà il suo primogenito morirà e così via. Dio la maledì in quel modo, quella grande cosa che rifiutò il messaggio di grazia e misericordia. Pensavano di essere tranquillamente al sicuro. Oggi molte persone pensano, perché io appartengo alla Chiesa, sono tranquillamente al sicuro. Non credete a un tale assurdità, quando il sangue sarà per voi un segno. Per voi ora lo Spirito è il segno, la vita che era nel sangue. Lo stesso, pensiamoci ora, lo stesso segno che usarono in Egitto, lo stesso segno di vita che fu in Egitto, Dio usò lo stesso simbolo lassù. Giosuè, un perfetto simbolo di Gesù, fu fedele al segnale del segno che i suoi messaggeri avevano predicato. Giosuè, quando disse non toccate quella casa né nulla in essa, è riservata per il Signore. Amen. Una gentile, una meretrice, donna di strada. Ma lei udì e credette. E applicò il segno. Non importa quanto siate degradati nel peccato, cosa abbiate fatto, questo non ha niente a che fare con ciò. Applicate il segno. È per voi. Se sentite nel vostro cuore che c'è qualcosa che tira forte, è per voi. Applicate il segno. È il grande Geova. La parola Giosuè significa Geova Salvatore, come Gesù significa Salvatore. E Giosuè, quando seppe che i suoi messaggeri tornarono indietro e dissero, ho obbedito ai tuoi ordini. E c'era una donna che abbiamo trovato quando abbiamo ascoltato i nastri, sai? Abbiamo trovato una donna che ha creduto e le abbiamo detto che tutti quelli laggiù che si sarebbero messi sotto quel segnale rosso significherebbe il segno. Dunque io ho predicato questo, lo onorerai Giosuè? Vi ho mandati per farlo, amen. E poi quando quello, Dio lo onorò, da casa non crollò giù. E poi quando Giosuè stette là e diede il segnale di distruggere l'intera cosa, andò proprio su dritto e Arrà e tutta la sua gente si era messa a posto e tutti i loro beni. Amen, amen. Tutti i loro beni erano dentro la casa, sicuro. Rimasero proprio là e non dovevano guardare fuori dalla finestra, potevano leggere la scrittura mentre la battaglia era in corso. Lei tornò subito e corteggiò il generale dell'esercito e fu innalzata e venne a Betlemme e là le fu assegnata la sua parte. Lei generò un figlio famoso e quel figlio famoso generò un altro figlio famoso e quel figlio generò un altro figlio famoso finché arrivò il grande figlio famoso proprio giù avanti attraverso Obed e avanti attraverso Jesse e giù fino a Davide, proprio così. La meretrice era, perché lei credette al messaggero? Le applicò il segno e la sua casa fu salvata, altrimenti sarebbe morta laggiù dove era. Ascoltate attentamente ora, lo riconoscete? Tutto sotto di esso fu salvato in Egitto, tutto sotto di esso fu salvato a Gerico, tutto sotto di esso sarà salvato oggi. Il legame di sangue, il sangue dell'agnello è un simbolo di Cristo, Gesù. In Ebrei 13, 10 e 20, non ho tempo per leggerlo, annotatelo, stavo per leggerlo, è chiamato il patto perpetuo. Il sangue di Gesù Cristo è chiamato il patto perpetuo. Sì, Signore, patto perpetuo. Perché non fu chiamato patto eterno? Perché ciò non sarebbe eterno. Quando noi siamo redenti, allora è tutto finito, è un perpetuo, che significa una certa quantità di tempo. Fino a quando il tempo finisce, non ce ne sarà mai un altro. Quando il tempo finirà, non avremo bisogno di alcun patto, ma finché il tempo non finirà, allora abbiamo bisogno di un patto. Ora ricordate, Ebrei 13, 10 a 20, un patto perpetuo. La promessa di Dio legata al sangue ci rende liberi dal peccato. Amen. Non c'è peccato in Lui. Il peccato, l'io, la carne, adorarlo e proclamate la sua potenza promessa. Il popolo del patto di Dio legato al sangue, legato al segno, allo spirito di Gesù Cristo qui dentro che chi crede in me, anche egli farà le opere che faccio io, mostrando il patto. Vedete? Nuovo Testamento. Testamento significa patto. È giusto, vero, dottor Vero? Testamento significa patto. Il Nuovo Testamento significa il nuovo patto. L'Antico Testamento era l'antico sotto l'agnello, che la vita non poteva tornare al suo credente. Il Nuovo Testamento era l'agnello di Dio e la sua vita ritorna su di noi. La vita del sangue, capite? Il sangue è vita nel Nuovo Testamento, vedete? La vita viene dal sangue dell'agnello, che significa il Nuovo Testamento, il nuovo patto, che Dio, dopo quei giorni, io scriverò le mie leggi sulle tavole di carne del loro cuore. Vedete? Non sulle tavole di pietra o un sangue d'agnello che dovete dire sì, io ho il sangue qui, ora cosa dice di fare, ma sulle tavole del loro cuore, capite? Io farò il patto di spirito con il popolo. E adesso mostra la sua potenza. Giovanni 14, 12 dice, chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io. Nuovo Testamento e nuovo patto, nuova vita. Dimostra che Gesù per noi ha soddisfatto ogni requisito che Dio richiedeva per farci ritornare veramente figli e figli di Dio sotto il sangue, dove non c'è più condanna. Romani 8:1, ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in, non quelli che lo stanno credendo, quelli che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E la mia parola è Spirito e vita. Capite? Non potrei dare un testo da questo, starei un paio di ore ancora, ma ci affrederemo, vedete? Non più condanna. Liberi dal peccato. Liberi dai problemi del mondo. Nessuna condanna, perché per coloro che sono stati nello stesso spirito battezzati in un medesimo corpo, là è stato applicato il sangue dell'agnello. Il Dio del cielo vi ha accettati e la sua vita è in voi e voi siete figli e figlie di Dio. Il vostro carattere è il carattere di Dio. Che cos'è? Ho un giochino? No, Signore, Dio è un Dio di giudizio. Egli è un Dio che corregge, deve essere in linea. Nient'altro lo farà. Quello è il genere di carattere che siete voi, perché voi siete il carattere di vostro padre, capite? Cosa? La vita. Guardate quando essa, la vita viene presa per il sangue, capite? La vita stessa viene presa, capite? La vita viene presa per il sangue, capite? Il sangue fu applicato e la vita non poteva allora venire sul credente per la vita di un animale, non la vita, ma vedete, invece di un essere umano, fu un super, super, super essere umano, capite? E questo rende ora l'essere umano non solo un essere umano, ma è un figlio, una figlia di Dio, della super, 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 super vita che fu in Lui. Ritorna su di voi e vi cambia da un peccatore alle cose del mondo, un membro di chiesa, un frequentatore denominazionale, in un cristiano nato di nuovo, riempito con lo Spirito, la vita di Dio che sgorga da voi come scintille da un'incudine, mentre camminate pieni di virtù, amore, gentilezza, e come lo Spirito Santo si muove e parla. Oh, mai. Ecco. E con cosa? L'ascoltare il messaggio, osservando la corona di fuoco e la benedetta certezza, io sono passato dalla morte alla vita. Notate dunque, nessuna condanna affatto. Se il cuore nostro non ci condanna, allora abbiamo la nostra richiesta, vedete, lo sappiamo, ma se il peccato nel nostro cuore allora ci condanna, tanto vale che non possiamo neanche cominciare, capite? Dobbiamo liberarci dal peccato, e l'unico modo in cui possiamo liberarci dal peccato è entrare in Lui, e l'unica copertura che c'è per il peccato è Cristo. Ricordate, il sangue del patto, il sangue del patto non viene riconosciuto senza il segno. Non potete. Voi non lo sarete, voi dite, beh, io sono stato santificato dalle cose, quello non è il segno, è lo Spirito, è il segno, lo Spirito di Cristo su di voi, credetelo. Ora guardate, la parola ci rassicura della promessa, tutti questi sono testi che ho notato qui, sembra proprio che io devo continuare a predicare tutto il giorno, vedete, capite? La parola ci rassicura della promessa, perché essa è la promessa. La parola è la promessa, la parola è Dio e la parola è nostra, e noi diveniamo la parola e la parola diventa noi. Se voi dimorate in me e la mia parola in voi, allora vedete, diventa proprio una grandissima famiglia, capite? Ci rassicura, perché è una parte di noi, capite? 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 Essa diventa parte di noi. Che testo, bene. La promessa ci rassicura. Il segno è il contrassegno che l'acquisto è stato fatto ed è stato accettato. Ora, non si può avere il biglietto del treno finché non si paga il prezzo. E l'unico modo per andare a pagare il prezzo è pagarlo. Proprio così, cosa? Crederlo, accettarlo. Piena obbedienza all'intera parola di Dio vi darà diritto al segno. Piena obbedienza, non parte di essa fin dove arriva la nostra denominazione, ma tutta essa. Piena obbedienza alla parola che è Cristo. Vi porta in Cristo. Ora, e se voi foste proprio tutti dentro, ma con i piedi che risporgono fuori, se voi foste dentro con le mani che sporgono fuori, maggior parte voi dentro, ma il cuore che sporge fuori, capite? Il cuore ancora nel mondo, capite? No, non facciamo così. Piena, completa obbedienza vi rende voi e la parola uno. E voi la credete in ogni minima parte, è tutta essa in voi, e voi la osservate operare attraverso di voi. Voi non andate in giro con un mucchio di sciocchezze, capite? Siete un cristiano. Non importa cosa dica chiunque, non vi nuoceranno mai, siete in Cristo, siete il più sicuro possibile. Quando la morte bussa alla porta non ha alcuna presa, vedete, niente affatto, perché è solo fare un passo fuori da qua a là. L'età non significa nulla, avete già superato l'età, siete nell'eternità, perché siete in Lui, Egli è eterno. Non significa nulla se siete giovani, vecchi, di mezza età o qualsiasi cosa sia, bello, brutto, basso, grasso, qualsiasi, non importa nulla, non importa. Non andate in giro tutte queste cose, avete già superato, cioè siete morti, la vostra vita è nascosta in Dio attraverso Cristo, siete suggerati là dentro dallo Spirito Santo camminando in Cristo, l'unico obiettivo che vedete è Cristo, è tutto, è l'unico con cui camminate, oh mai, non stupisce che cantavano quel piccolo cantico, riempi la mia via ogni giorno d'amore, mentre cammino con la colomba celeste, fammi andare tutto il tempo con un cantico, un sorriso, riempi la mia, lasciatemi essere un fratello, lasciatemi vivere l'esempio di ciò che Cristo ha detto che un uomo dovrebbe essere, lasciatemi essere un fratello per un fratello per una sorella, lasciatemi essere un ministro per i ministri, lasciatemi essere l'esempio degli esempi, lasciatemi mostrare al mondo che questa parola è Cristo. L'unico modo che posso farlo è entrare in Lui, perché non posso farlo da me stesso, voi non potete farlo, ma lasciate che la parola e voi diventiate uno, allora essa stessa vivrà. Siete un'epistola di Gesù Cristo che cammina quando Egli ha completo controllo di voi, per eseguire ogni parola. Se arriva a questo modo, vi voglio fare questo, voi dite no, non credo ciò, vedete, tu ancora non siete nella parola, capisci? Piena ora, osservate, pienamente ora, piena obbedienza all'intera parola di Dio ci dà diritto al segno. Poi, quando noi paghiamo, preghiamo, dobbiamo avere il segno da presentare con la nostra preghiera. Se dite, io prego, Signore, ma veramente non ho... Bene, non pregare. Tanto vale che ti fermi, vedi, perché vai avanti. Prima prendi il segno, vedi, perché quel segno è ciò che Egli riconoscerà. Capisci? Sì, Signore, quando preghiamo, allora dobbiamo presentare il segno. Signore, ti ho obbedito pienamente. Mi sono ravveduto nei miei peccati. Sento che Tu mi hai perdonato. Sono stato battezzato nel nome di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo è su di me. Ora, ho bisogno di una certa cosa per la Tua gloria. Signore, io la chiedo, essa ora è mia. Allora c'è qualcosa che qua si ancora, è vostra, ce lo compio. Allora è tutto finito, è stabilito. Io chiedo questo, io lo chiedo, devo averlo, capite? Capite? Io lo voglio per la tua gloria, capite? Bene, eccolo allora, e lì proprio ve lo dà. Allora sapete che è vostro, ecco com'è i vostri figli e così via. Noi applichiamo il sangue, lo crediamo, ecco tutto. Bene. Cosa fa egli allora? Quando potete presentare il segno con la vostra preghiera, esso dimostra che siete arrivati pienamente all'ubbidienza dell'intera parola di Dio. Quando avete il segno, dimostra che avete ubbidito ad ogni parola. Allora voi e la parola siete uno, state solo chiedendo la cosa che siete. Capite? Capite? Poi, allora lo sapete, se dico a questa mano, ubbidiscimi, prendi quel fazzoletto, essa lo fa. Vedete? La mano mi ha obbedito, perché è parte di me, capite? Allora, quando voi la parola diventate uno, ogni promessa, gloria a Dio, ogni promessa è vostra, vi obbedisce. Allora dovete stare attenti a ciò che fate, non vorreste mettere la mano nel fuoco solo per dire guardami farlo, no, no, capite? Ma se c'è qualcosa in quel fuoco che devo prendere, essa mi obbedirà, capite? Capite? Proprio così. Capite? Dovete stare attenti a cosa fate. Ecco perché lo Spirito Santo dà in modo limitato e così via. Sapete cosa intendo? Perché qualche non volete. Un vero servitore di Dio non è un esibizionista con ciò. Vedete? Vuole fare spettacolo. Quando preghiamo e presentiamo il segno, dimostra che abbiamo ubbidito pienamente. Paolo ci dice che il sangue parla. Che chiunque sa che il sangue è effettivamente esso stesso non può parlare. È una sostanza chimica. Vero? Quanti lo sanno? Ma quanti sanno che il sangue parla? Se volete annotarlo, Genesi 4:10. Dio disse, che ne è di tuo fratello? Disse, il suo sangue grida dalla terra contro di te. Amen. È vero? Il suo sangue parla. Alleluia. Dio disse, che ne è di lui? E gli disse, sono io il guardiano di mio fratello. Disse, il suo sangue grida. Il suo sangue grida. È un segno che egli era stato ucciso. Il suo sangue gridava contro di lui. Ora, se lo prendete in Genesi 4:10, poi in Ebrei 12:24, cominciate a leggere. In Ebrei 10:12 e 4, disse, il sangue di Gesù pronunzia cose migliori che quello di Abele. Capite, Abele era un uomo giusto. Morì innocente perché era nella via. Egli era nella via sostenendo la vera rivelazione che aveva. Egli parlò, esso gridò. Il sangue di giustizia di Abele gridò contro Caino. Ma il sangue di Gesù Cristo non solo gridò, esso ha redento. Amen. Esso pronuncia cose migliori, vi rende figli e figlie. Vi nasconde dall'ira di Dio. Vedete, il sangue di Abele non poteva nascondere Caino, capite? Ma il sangue di Gesù può. Amen. Perciò, vecchio Caino, vieni fuori oggi. Sei stato un persecutore della parola, 10 giorni i miracoli sono passati, questa cosa è completamente un nonsenso e così via. Sta gridando, vedete, il sangue di Gesù Cristo grida, ma in esso c'è perdono se voi solo lo accetterete. Vorrei potessimo stare un po' più a lungo su questo, vedete, il sangue pronuncia cose migliori. Credete per la salvezza, poi applicate, vedete, credete per... Ecco per cosa volete credere, vedete? Voi volete la vostra salvezza, credete per la vostra salvezza e poi applicate il segno per l'intera famiglia, capite? Vedete, come posso farlo? Reclamatelo! Se ha funzionato su di voi, allora voi e la parola diventate uno! Amen! 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 Vedete? Capite? Questo funziona per entrambi. Voi la parola siete uno, poi applicatelo ai vostri figli, applicatelo ai vostri cari, come fece Rab.
Lei applicò il segno a suo padre, lo applicò a sua madre, lo applicò ai suoi fratelli e sorelle e li portò tutti dentro. Voi applicate le dita, Signore, sto cercando di ottenere mio figlio, sto cercando di ottenere mia figlia, io la rivendico, Satana, lasciala libera, la sto inseguendo, io applico il mio segno. Lo Spirito Santo, oh Spirito Santo che vive dentro di me, afferra mia figlia là. Ora andrò da lei con la tua unzione su di me e glielo farà a me. Ecco cosa fecero in Egitto. Ecco cosa fecero a Gerico. Se volete leggere un'altra Atti 16:31, Paolo disse al centurione, credi, io sono il messaggero dell'ora, credi al Signore Gesù Cristo, tu e la tua casa sarete salvati. È vero? Credi per la tua casa? Portali tutti sotto. Ora, hai visto il Dio del cielo compiere un miracolo? Ciò avviene prima del giudizio, lo credi? Sì. Cosa posso fare? Gli disse. Alzati e sii battezzato. Paolo lo portò fuori, lo battezzò e disse, ora credi al Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati. Credi a cosa? Credi al Signore Gesù Cristo per la tua casa. Applica il segno alla tua casa. Allora cosa fai quando lo applichi alla tua casa? Togli fuori tutti i rifiuti. Prendi tutte le gonne corte, i pantaloncini, le carte, le sigarette, le televisioni, quant'altro, e le butti fuori dalla porta. Quando inizi ad applicare il segno, non resterai immobile. Sì, Signore, rimuovi tutto. Ti balli, le feste, il rock and roll, i vecchi giornali volgari, le cose che sono del mondo. Buttali fuori dalla porta. Gli stiamo ripulendo questo posto qua in giro. Come fece Giacobbe, gli disse, disse a sua moglie e a tutti gli altri, lavatevi i vestiti e tutto, mettete via quegli dèi. Sapete cosa disse Giosuè prima di attraversare? E disse, lavatevi i vestiti, non accostatevi alle vostre mogli così via, siete pronti, perché entro 3 giorni attraverseremo il Giordano. Amen. Stava preparando, stava applicando il segno, amen. Eccolo. Sì, pronto, applicalo, credilo, ripulisci, lascia che i tuoi figli, la tua famiglia, i tuoi cari lo vedano in te. Proprio così, farà effetto. Sì, Signore. Poi applica il segno in preghiera, con rispetto, con fede. Applicalo con un tale amore e così via, che sai che avrà luogo. Ecco tutto. Applicalo con fiducia, credendo che esso aiuterà. Quando parli a quel figlio, quando parli a tuo marito, parli a tua moglie, parli a questo caro, credi che esso aiuterà. Resta là e di, Signore, li ho reclamati. Sono miei. Li sto prendendo per te, Signore. Applicalo. E crea quell'atmosfera attorno a te, in modo che essi vi andranno proprio dentro, capite? O tu sei, se hai il segno, tu crei uno spirito attorno a te, una potenza, in modo che quando cammini la gente sa che sei un cristiano e si amano che tu dica loro qualcosa, credono alla tua parola, si aggrappano a ciò che dici, capite? Ecco, applica il segno, poi cammina con esso, rivendica la tua famiglia. Devi farlo ora, questo è il tempo della sera. Ora sei stato ad ascoltare a lungo. Ora questo è il tempo della sera, il tempo dell'applicazione. Uno di questi giorni l'ira colpirà e allora potrebbe essere troppo tardi. Vedete? Applica il segno, con fiducia. Se volete leggerlo, leggete qualcosa a cui la mia scrittura che ho notato per questo è Efesini 2.12, se volete annotarlo. Notate, in Efesini 2.12, quando lo leggerete, dice questo, che noi non serviamo opere morte, ma serviamo un Dio vivente, con opere viventi. Amen. Oh, mai. Con opere viventi, segni viventi. Credete nei segni viventi? Annotate anche Ebrei 9:11 a 14, se volete annotarlo. Segni viventi, opere viventi, applicate ciò. Non credi morti, porto mio figlio in chiesa e faccio in modo che si unisca alla chiesa. Un bravo ragazzo cristiano qui, un buon amico, un vecchio compagno, un vero uomo, e venne qua giù, fu battezzato, sua madre disse avrei preferito che tu fossi andato in una chiesa più grande se volevi essere battezzato. Capite? Gli proprio non voleva quei vecchi credi morti, cose simili, capite? Noi non serviamo credi morti e dei morti, noi serviamo un Dio vivente il cui sangue fu versato laggiù e il segno è stato applicato a noi affinché anche noi vivessimo. Sì, Signore. Non servire credi morti. Negano perfino tali cose come il segno. Dicono, il giorno dei miracoli sono passati, non c'è tale cosa come battesimo dello Spirito Santo, perché unirsi a qualcosa del genere, capite? Non fate così, applicate il segno, poi servite al Dio vivente, per opere vivente, segni viventi, segni che guariscono i malati, risorgono i morti, predicano cose, parlano in lingua, interpretano perfettamente giusto ogni volta, profetizza e dice questo e una tale cosa verrà, mostrano segni in alto nei cieli, sulla terra, segni, miracoli. Amen. Dicendo esattamente ciò che la Bibbia ha detto che sarebbe avvenuto, servite il Dio vivente, applicate il segno. Non andate in quelle chiese a unirvi a quelle vecchie opere morte, cose del genere, perché non credono neanche in tali cose come il segno. Ma è noi che crediamo. Amen. Sappiamo che dicono, non c'è tale cosa come un segno. Oh, ciò è una assurdità, ciò di cui parlano la sua. È pazzesco. Ebbene, non esiste una cosa del genere. Ebbene, voi donne là, ebbene... Che cosa ha il vostro abbigliamento? Lo fa, la Bibbia ha detto così. I vostri capelli che cosa hanno? La Bibbia ha detto così. Sono proprio le differenze, capite? Non toccare, non maneggiare, non assaggiare gli è Dio, capite? Dunque, significa qualcosa. Ora, e si pensano sia pazzia, ma per noi che crediamo e conosciamo la verità, sappiamo che è la sua presenza vivente, perché essa fa le stesse cose che gli fece quando era qui sulla terra. Amen. Oh, dicono loro solo, immagino di vedere quella colonna di fuoco. Oh no, non immaginiamo nulla. Pensavano che anche Paolo l'avesse immaginata, l'Egitto pensava che Israele l'avesse immaginata, ma li portò nella terra promessa. Sì, Signore. Noi no. Ebrei 13:8, sapete, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se lo state notando, vedete che Egli è lo stesso. Non è lo stesso qualche immaginazione. Quando scrivo queste scritture che annoto qui, so dove sono le scritture, ecco come le rintraccio, capite? Sappiamo che è la sua presenza vivente, perché Egli fa lo stesso in questo spirito. Ora, se fosse già andato in qualche credo o denominazione, sappiamo subito che non sarebbe Cristo, è vero? Se io vi conducessi in qualche credo o qualcosa del genere, sarei mandato da qualche denominazione, ma non vi porto credi, non vi insegno denominazioni, vi sto insegnando la parola di Dio, che è la potenza della risurrezione di Gesù Cristo, manifestata non solo per me, ma per chiunque voglia, capite? Che voi siete mio fratello, io non sono una persona grande e voi una persona piccola, noi siamo tutte persone piccole davanti a Dio, capite? Siamo i suoi piccoli figli, non sappiamo niente di ciò che veramente dovremmo sapere. Egli ci fa sapere quanto Egli vuole e noi siamo grati per quello che sappiamo delle sue benedizioni e non condivido questo con me stesso, voglio condividerlo con voi. Vedete, voglio che siate voi in esso, voglio che voi riceviate questo segno e se non lo avete fatto, molti di voi, la maggior parte l'ha già fatto, ma se alcuni di voi non l'hanno fatto, vedete, sto parlando anche sul nastro, capite? E di ciò molti, non dico qui nella chiesa, noi tutti proveniamo da altri posti, suppongo, ma possono esserci migliaia di migliaia che ascolteranno il nastro, vedete? Ed è un ministero, ci sarà qualcuno che entrerà a Gerico, si infilerà là, sapete, con un nastro, perciò vogliamo afferrare quel seme predestinato quando andrà là dentro, capite? Perché l'ira è in arrivo. Sappiamo che la presenza del Dio vivente dimostra che Dio l'ha risorto secondo la sua parola promessa. Ancora un po', e il mondo non mi vedrà più. Gerico, Egitto, essi non mi vedranno più, ma voi mi vedrete, perché io, pronome personale a cui si riferisce sempre, capite? Io sarò con voi. Io sono il segno, la mia risurrezione è il segno. Le opere che io faccio vi identificheranno me in voi. Come avvenne ai giorni di Lot, così avverrà la venuta del figlio dell'uomo quando il messaggio della sera si farà avanti, perché vi sarà luce sul far della sera, proprio sul far della sera la luce verrà. Oh, gloria a Dio, mi fa sentire come se potessi salire una schiera e scavalcare un muro, capite? Vi sarà luce sul far della sera, proprio così, il profeta ha detto così. Io sarò con voi, io sarò nell'epoca di Lutero, sarò nell'epoca di Wesley, sarò nell'epoca pentecostale, ma proprio al tempo della sera arriverà la luce, i denominazionali svaniranno e allora il segno sarà applicato e tutti questi che sono onesti di cuore durante quei tempi senza di voi non saranno resi perfetti, ma in voi è come la testa che deve funzionare per condurre il piede, la testa deve funzionare per condurre la mano, la testa deve funzionare per condurre il cuore, la testa deve funzionare per condurre la bocca, capite? La testa deve funzionare. Ora siamo al tempo in cui il segno è stato applicato sull'architrave della porta, vedete, e sugli stipiti. E poi quando io vedrò il sangue, essendo un segno, passerò oltre. Adesso mi affretterò più velocemente possibile, ora quasi altri 10 minuti o 10 avremo finito. Dimostra che Dio l'ha risorto dai morti, lo credete? Egli oggi vive tra di noi. è quel io è Cristo, è quel io è con noi fino alla fine, quello proprio il compimento che significa la fine del mondo. Io sarò fino alla fine del mondo, secondo la sua parola promessa. Egli l'ha promesso. E le opere che faccio io le farete anche voi. Però non è un senso, è il segno. È il segno. Noi accettiamo questo sacrificio di sangue sacro. Accettiamo il suo sangue sacrificato. Poi ha dato, egli ci dà la vita, il segno, un suggello della sua promessa. Efesini 4:30 ha detto, non contristate il sangue, no, non contristate lo Spirito Santo, col quale siete stati suggellati, legati da un patto, messi da parte. Voi siete legati da un patto, lo siete, un segno, lo Spirito Santo sarà il suggello. Quando qualsiasi cosa è sigillata dentro il suggello, è meglio non romperlo. Non si può rompere. Voi non il suggello di Dio, no. Capite? Perché siete, non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione, quando il corpo sarà risorto. È un seme, un segno che il seme è stato germinato con vita eterna, Zoe, la mia stessa vita, e lo risorgerò di nuovo nell'ultimo giorno. E mentre voi camminate, avete fiducia che la vita di Cristo è in voi, e voi siete in Lui. In uno stesso spirito siamo tutti stati battezzati nel medesimo corpo e là suggellati con lo Spirito Santo fra questi credenti, così, fino al giorno in cui Gesù ci farà risorgere. Oh, ma applicare il segno, ecco cosa significa per noi. Ci aspettiamo che questo sacrificio ci dia la vita, e adesso lo fa, ci dà il segno, e noi applichiamo il segno, che è il suggello, finché... Essendo partecipi di questo, che grande cosa è, essendo partecipi, battezzati in questo unico spirito, in quel mitico corpo. L'ho detta giusta con la parola mitico, mistico, corpo mistico, il corpo mistico di Gesù Cristo. Vedete, lo Spirito Santo ha detto, lo stai dicendo sbagliato. È uno sciocco come me, gli ha detto, lo stai dicendo sbagliato. Io ho detto mitico, cioè il corpo mistico di Gesù Cristo. Vedete, il corpo mistico di Gesù Cristo. Io no, non abbiamo bisogno di istruzione, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Egli è l'unico, capite? Egli è l'unico. Sì, vedete, cioè, potrebbe aver fatto inciampare qualcuno da qualche parte, qualche educatore. Ora spero che egli lo capisca correttamente. Il corpo mistico sarà per qualcosa, perché egli non l'avrebbe detto, capite? Egli è proprio qui ora. Egli è proprio qui al pulpito. Egli è proprio laggiù. È lui, capite? E in lui non c'è morte. In Lui non c'è dolore, in Lui non c'è stanchezza, in Lui non c'è peccato, in Lui non c'è malattia, in Lui non c'è morte, noi siamo in Lui. Se Satana cerca di darvi qualcosa come una malattia, prendete solo il vostro segno e applicatelo. No, mai. Prendete il vostro segno e applicatelo, che voi siete un prodotto acquistato di Gesù Cristo. Il segno rappresenta che il vostro biglietto è pagato. Lui dice, quando morirai sarai perduto. E dite, hai torto. Io ho il prodotto acquistato. Io sono un prodotto acquistato, io ho il segno. Cos'è il segno? Lui sa cos'è, no, non scherzate con lui, lui sa che cos'è. Potreste parlare a alcuni di questi predicatori ed essi discuterebbero con voi. Satana no, lui sa di meglio, capite? Oh sì, ci è andato contro 2 o 3 volte, sapete? Ha commesso un errore nel tentarlo. Satana sa di cosa state parlando, mostrate solo quel segno, lui volerà via. Sì, perché che cos'è? È un prodotto suggellato. Lui non può aprirlo e dare qualcosa là dentro che non è giusto. Dite, giù le mani! Io sono suggellato! Oh, mai! Un prodotto suggellato! Sì, Signore, voi siete acquistati! Mantenete il segno sulla vostra fede salda nella sua promessa e osservatelo andar via. Molto può l'orazione del giusto fatta con efficacia. Capite? Prendete quel segno, ecco per cosa serve. Satana è là per tentarvi, era in Egitto per tentare. Sapete quel giorno quando Rab mise quella meretrice, la meretrice mise giù quella cordicella. Immagino alcuni di quei soldati ridessero, la presero in giro e dicessero: oh, quella vecchia donna pazza lassù, lei è fuori di testa, guardate la messa là. Beh, avete mai visto una cosa simile? Il dottor Jones qua giù ha detto: ah, non c'è nulla in questo. Ma c'era. Perché un messaggero da Dio portò il messaggio e glielo disse. Potete immaginare gli egiziani a dire: sembra, sentite, guarda quel gruppo matto di santi rotolanti che mettono del sangue, non faranno un pasticcio per lavarlo via, o ma quelle grandi case eleganti tutte ricoperte di sangue, oh che puzza, scommetto che in pochi giorni sarà orribile, non significherà nulla. Sapete perché? Al santo padre tal d'Italia ha detto così, ma ci fu. Lo fu. Significò qualcosa. Significa qualcosa per noi che lo crediamo, capite? E ricordate solo, la vostra fede inamovibile che avete in questa parola, ora non siete più Eva, capite? Non siete uno di questi che dubitano e che vengono compromessi con Satana. Voi mantenete ogni parola di Dio, capite? Eva disse: beh, Signore, tu sei Satana. Disse: beh, ma sai, il Signore certamente non farà una cosa del genere a una brava persona come te. Oh, sei così squisita. Egli non lo farebbe. Oh, sì, lo farà. E gli disse che l'avrebbe fatto. Bene, mio padre è un ministro, io sono un ministro e non posso farci nulla. Senza segno sei perduto. Senza segno l'ira è su di te. Vedi, ecco tutto. Capite? Sì. E gli disse che l'avrebbe fatto e lo farà. Ciò proprio lo conclude e gli dice che lo farà. Io credo che il giorno è miracolo. Sì, ma egli ha detto che non lo era. Io sono lo stesso ieri, oggi e in eterno. Capite? Questo è proprio ciò che gli dimostra di essere. Dunque per noi non lo sappiamo, per loro non lo credono. Ma noi lo crediamo, sappiamo che è la verità. Capite? Dunque essendo in ciò diventiamo parte della parola e poi prendiamo il segno, lo spirito sulla promessa. Io sono il Signore che ti guarisce. Dunque preparatevi stasera per il servizio di guarigione. Capite? Prendete il segno. E appendetelo sopra la parola, sulla vostra fede inamovibile in quella parola. E lui uscirà. Ora, questa è la cosa che lo mette fuori. Perché in lui non esiste. Vorrei poter testimoniare un po' adesso di alcune cose che ho visto accadere proprio nelle ultime settimane, vedete. Di cosa potrei testimoniare? Sapete, Luca ha detto: se tutte le cose che ha fatto Gesù fossero messe in libri, non ci sarebbero abbastanza libri a modo per scrivere. Solo quello che ho visto nel mio ministero, che gli ho visto fare, non si potrebbe accatastare i volumi qui su questo palco. Se scrivessi nei dettagli cosa gli ho visto fare, solo nel mio ministero, che gli ho visto fare, capite? Egli ha avuto più successo nel mio ministero di quanto ne abbia avuto nel suo. Ora ricordate, egli ha avuto più successo, ora non io, egli l'ha avuto. Gloria, alleluia! Egli ha avuto più successo a Jeffersonville di quanto ne abbia avuto a Nazareth. Egli l'ha fatto in quella città malvagia, in questa città malvagia. Amen. Gloria! Poiché là egli non poteva compiere miracoli, ma qui l'ha fatto. Egli qui si è fatto, finalmente ha aperto un varco. Qui l'ha fatto. Avrebbe potuto prendere gente da qualche altra parte, ma egli l'ha fatto comunque così in questo. Egli ha avuto più successo proprio qui di quanto ne abbia avuto a Capernaum o a Nazareth. Egli ha fatto più miracoli proprio qui in questo tabernacolo di quanti ne fece nel suo intero ministero sulla terra. Proprio così. Egli l'ha fatto, ora che ne è del resto del mondo. Oh, mai. Dunque ecco ciò che gli ha fatto. Ora ricordate, egli l'ha fatto. Non ho mai detto che l'ho fatto io, vedete, perché non l'ho fatto io, proprio no, io solo l'ho amato e mi sono sottomesso a lui e ho detto quello che gli ha detto, lo Spirito Santo è andato alle persone ed esse hanno creduto quello che gli ha detto e poi egli l'ha fatto l'opera qui, tutto qui. Se egli può ottenere che tutti noi lo crediamo, che cosa farebbe proprio ora? Se potesse ottenere che tutti noi lo credessimo proprio ora, vero? Non ci sarebbe una persona inferma in tutta la città proprio così. Se egli potesse ottenere che tutti lo credano, sarebbe tutto finito, capite? Mantenete il vostro segno sulla vostra inamovibile fede nella sua parola promessa e Satana se ne andrà. Dunque ora concluderò. Dio una volta diede un altro segno al mondo. Era un arcobaleno, lo ricordate? Egli è sempre, sempre rimasto fedele a quel segno, poiché lo diede per segno. Tutte queste migliaia di anni, egli non ha mai mancato di mostrare quel segno. È vero? Perché? Egli lo onora. Egli l'ha dato. Egli ha dato al mondo un segno che non avrebbe mai più distrutto il mondo con un diluvio. E l'ha sempre, sempre mostrato fin da quel giorno. Ci sono degli elementi nell'aria che formano quell'arcobaleno. Quando piove, il sole esce fuori, ciò lo mostra. Il sole asciuga la pioggia. Così gli mise l'arcobaleno per dimostrare che non sarebbe più caduta sulla terra abbastanza acqua da distruggerla di nuovo. Quello è il suo patto, è un segno. E gli disse, lo darò a voi per segno. E gli ha onorato il suo segno. E gli onorò il suo segno ai giorni di Noè. E gli lo mostra ancora. E gli onorò il suo segno in Egitto. E gli lo onorò a Gerico. E gli lo onora oggi. E gli onora sempre il suo segno quando viene esposto. Tutte queste migliaia di anni. Egli ha amato mostrare quel segno. Non lo dimentica mai. Egli non dimentica il suo segno. Dunque non importa quanto il mondo cambi, l'arcobaleno è sempre là. Capite? Egli onora il segno. Egli lo fa anche ora. Egli onora il suo segno. Non importa quanto la Chiesa cambi, quanto essa faccia questo, Dio onora comunque il suo segno. Quello soltanto. Ci mostra che Egli non manca mai di onorare ciò che Egli fa e ciò che Egli dice. Noi accettiamo, noi rispettiamo questo, io lo faccio. Egli inoltre si aspetta che noi esponiamo il suo segno sulla nostra fede a Satana e a tutti i suoi culti increduli e denominazioni che noi crediamo che la sua promessa è vera e che Egli farà ciò che ha promesso di fare. Ecco la Chiesa. Lo stupisce che essi non riescano a raggiungere la prima base là fuori, come diciamo, scusate l'espressione, non stupisce che non arrivino da nessuna parte ma tornino a una denominazione per formare un mucchio di persone ben vestite, raffinate, intellettuali, colte. Non arrivano da nessuna parte perché è ciò che mostrano. Io sono metodista, sono presbiteriano, è tutto ciò che sono. Ma i credenti prendono il segno. È quello che Gesù cominciò a fare in Galilea. Continua a farlo ora tramite la sua esposizione del segno dello Spirito Santo di nuovo sulla Chiesa, perché non furono gli atti degli apostoli, furono gli atti dello Spirito Santo negli apostoli. E ciò fu un segno. Dicevano di dover guardare con attenzione Pietro e Giacomo, Pietro e Giovanni, mentre passavano per la porta chiamata Bella, vedendo che essi erano ignoranti. Potrebbero dire, hey, hey, don't fetch and carry, ti dirò questo. Capite? Potrebbero aver avuto ogni tipo di grammatica che non riuscivano a capire. Potrebbero non aver saputo la differenza di tutte le matematiche della scrittura, ma dovettero notare che erano stati con Gesù. Avevano esposto quel segno perché lo stesso Spirito che era su di Lui, prima della sua crocifissione, era su di loro dopo la resurrezione. Amen! Allora questo lo rende Ebrei 13:8, Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ecco come sappiamo che Egli vive. Perché? Come sappiamo che noi viviamo? Perché Egli vive. E perché sappiamo di vivere è perché noi siamo come Lui. E siamo in Lui. Ed Egli ha detto, poiché io vivo, voi vivete pure, io sono quello. In Apocalisse che sono stato morto e vivente nei secoli dei secoli. E se noi moriamo noi stessi e diveniamo viventi in Lui, noi siamo viventi per sempre. E allora la sua vita in noi è proprio come la vita di qualsiasi altra cosa. Essa mostra ciò che Egli era e lo rende lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dunque, come potete, quando essi rinnegano ciò, non vedete le opere morte, servite il Dio vivente. Tramite l'eterno, intendo dire, il patto perpetuo della vita che era nel sangue di Gesù Cristo. Ora, andando avanti per finire, io, bene, credo che ci fermeremo. Vedete, mostrando il segno della sua grazia e il suo amore. Ora, senza questo segno applicato, dunque, è un segno. Cos'è un segno? Il segno è un contrassegno di un debito che è stato pagato. Un prezzo richiesto è stato pagato. Il prezzo della nostra salvezza era la morte. Capite? E nessuno poteva pagarlo se non Cristo. E non lo spirito di una denominazione, non lo spirito di un papa, non lo spirito di qualche uomo, qualche santo, ma lo spirito di Gesù Cristo sulla Chiesa è un segno che il debito è stato pagato ed Egli ha soddisfatto ogni requisito che Dio richiedeva. E noi e Lui siamo uno. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. Applicate il segno. Applicate il segno della sua resurrezione, che poiché Egli fu risorto per la nostra giustificazione, Egli pure ha risorto noi con Lui. E ora noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, nella comunione del segno. Quando Israele era là e le urla continuavano fuori per le strade, non avevano niente di cui preoccuparsi. L'unica cosa è solo essere sicuri che il sangue, il segno, fosse in mostra. È l'unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci proprio ora. Amici, ci sono guai in vista. Si forma, non ci vorrà molto ancora. I guai stanno colpendo. Lo sapete, assicuratevi che il segno sia in mostra. È il segno e lo Spirito Santo. Poiché nello stesso Spirito noi tutti siamo stati battezzati nel medesimo corpo e resi partecipi della sua gloria. Sulla nostra terra casa marciamo ora verso la terra promessa. Lo amate? Credete al segno? Quanti vorrebbero dire, oh, fratello Branham, prega per me, affinché anch'io verrò sotto questo segno. Chiniamo i capi. Signore Gesù, il più misericordioso, quando il mondo era nel peccato e nessuno poteva dare aiuto, Dio in misericordia, premostrando con un simbolo che stava arrivando un segno che poteva togliere il peccato, non solo coprirlo, ma poteva toglierlo. E Gesù venne al tempo giusto ed Egli versò il sangue, la sua stessa vita, facendo a noi un'espiazione per i nostri peccati e poi presentandolo di nuovo nella forma dello Spirito Santo, che è ora un segno che deve essere mantenuto dalla Chiesa fin quando gli verrà, poiché l'Apostolo Pietro ha detto: a voi è fatta la promessa, e ai vostri figlioli, e a coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Signore, con la tua grazia, il tuo aiuto, io rivendico ognuno che ascolta questo messaggio, li rivendico per Dio. Ti prego, Signore, sia qui stamattina, sia quelli che ascolteranno sul nastro, e se c'è un seme da qualche parte che è predestinato, Signore, ad ascoltare la parola di quest'ultimo giorno, possano essi venire ora dolcemente, umilmente, e deporre i loro trofei giù alla croce, o se stessi come un trofeo della grazia di Dio che li ha chiamati, e possano essere riempiti con lo Spirito Santo e mostrare il segno della vita di Gesù Cristo nella sua resurrezione fino a quando essi rimarranno qui sulla terra. Concedilo, Signore. Queste parole, Signore, forse non le ho dette in modo corretto, e se non l'ho fatto, io prego che lo Spirito Santo prenda quelle parole e le presenti nel modo in cui dovrebbero essere presentate, così che la gente capirà e saprà senza malizia, e faccia loro sapere che l'amore è correttivo, e affinché si possano sapere che è a causa dell'ora in cui viviamo e la vicina venuta del Signore e vediamo le grandi luci rosse che lampeggiano in tutto il mondo, che il tempo è vicino, possano oggi le persone ricevere lo Spirito Santo. Io prego e le presento a te nel nome di Gesù Cristo, e che esso sia un segno per noi finché viviamo, e che tu hai promesso che lo sarebbe stato. Sarebbe stato facile chiederlo, perché tu hai promesso che lo sarebbe stato, e so che lo sarà. Nel nome di Gesù noi preghiamo. Amen. Ora con i capi chinati, solo un minuto. Con fede, credendo, ho pregato per voi, nell'unico modo che conosco. Io ho pregato con sincerità, con tutto quello che so come pregare, perciò guardate, me ne rendo conto. Sapete una cosa? Io vivo con le vostre decime offerte. Qui in chiesa è per il vostro sostegno che ho qualcuno a cui predicare. È il vostro amore, i vostri amen, la vostra comunione, le vostre parole gentili fuori per il mondo, là dove andate, nei diversi stati, in tutta la nazione. Sono le vostre parole che aiutano a portare il messaggio. Siete voi. In questo noi siamo collaboratori con Cristo, siamo fratelli e sorelle, ed Egli è il nostro Re. E vi amo. Io, dove sono io, voglio che siate voi. E guido da un capo all'altro del paese per parlarvi un paio di volte. E non vedo l'ora di incontrarvi qui la domenica mattina. Vi amo. Vi ho sempre amato. A volte devo parlare molto duramente, ma è solo correttivo, vedete? È solo perché vi amo, capite? E non voglio che lo manchiate. Voi non dovete mancarlo. Ora, proprio dolcemente e umilmente, con tutto ciò che è nel vostro cuore, proprio nel profondo, accettatelo soltanto. Dite, Signore Gesù, prendi proprio ora tutto quello che è in me, che è diverso da te, e fa che io rimuova tutta la mia superbia, tutto quello che è in me, tutte le sciocchezze, tutta l'incredulità che è in me. Io ora la abbandono, Signore, la butto proprio fuori. E fa che il dolce Spirito Santo di Dio scenda in me come una colomba. Io voglio vivere eternamente, Signore, e io voglio che Tu mi aiuti in questo momento. Concedilo ora, mentre voi pregate e canteremo sommessamente questo cantico, lo canteremo sottovoce insieme, io l'amo. E ricordate, viene attraverso l'amore, perché Egli è amore, mentre tengo le mani su questi fazzoletti, perché le persone potrebbero prenderli prima di stasera. Io l'amo, io l'amo, perché per primo mi amo, mi acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Io l'amo, io l'amo, perché per primo mi amo. Solo abbandonate la vostra vita a Lui. Salvezza alla croce del... Amore, amore, amatelo. Vedete cosa Egli ha fatto per voi? È attraverso l'amore. L'amore porta all'ubbidienza. L'amore porta al corteggiamento. L'amore porta alle nozze. Ed ecco dove siamo diretti. Alla cena delle nozze dell'agnello. Io sento che il mio Salvatore chiama. Egli ama anche me. Anche me. Io. Proprio tutto il vostro cuore. Sentite proprio qualcosa che molto dolcemente entra in voi. Quello Spirito Santo. Perché per primo mi amò, e questo la mia salvezza alla croce del Calvario. Se alzerò le mani con l'uditorio, con la musica, se ho peccato, se ho fatto qualcosa di sbagliato, sto pregando per voi ora e per me stesso. Se ho fatto qualcosa di sbagliato, la mia mano alzata verso di te, Signore, significa mi dispiace. La mia mano alzata verso di te, Signore, significa io non volevo farlo. E so che sto morendo, Signore. Dovrò lasciare questo mondo in forma fisica. Voglio incontrare te. La mia mano significa prendila, Signore. Riempimi con lo Spirito. Dammi il segno del tuo amore su di me, lo Spirito Santo, che mi farà vivere dolcemente, gentilmente. Mi farà vivere la vita che era in Cristo, in modo che il mio cuore arderà per gli altri, che proprio quasi non riposerò giorno e notte, fino a quando non potrò raggiungere tutti quelli possibili. Sarò come i messaggeri a Gerico. Andrò da ogni persona che posso, per vedere se riuscirò a farli venire sotto il patto del sangue, sotto il sangue dell'agnello, affinché possano ricevere il segno. Vedete, il sangue purifica. Lo Spirito è un segno che il sangue è stato applicato. Capite? Lo Spirito è il segno che il sangue è stato applicato. Finché il sangue non è applicato, lo Spirito non può venire. Ma quando il sangue è applicato, allora lo Spirito è un segno che ritorna a voi, che la vostra fede nel sangue è stata accettata, la vostra tariffa è pagata. La vostra tariffa è pagata. È tutto finito, il caso è chiuso. Siete un cristiano. Siete un credente. Cristo è in voi e voi siete in Cristo. Primo mio amore, e acquistò la mia salvezza alla croce
del Calvario.
Con i vostri chinati ora, davanti a Dio, il vostro pastore, fratello Neville, con le sue parole di chiusura, ciò che dirà. Ricordate i servizi stasera, servizio di guarigione. Venite presto, cominciamo alle 7. Infatti mi messo sul palco alle 7:30, va bene fratello Neville? Quindi stasera avremo la comunione, vedete. Venite, questo pomeriggio, state proprio con esso, non lasciate questo messaggio se ne vada. Ricordate, non lasciate mai che questo messaggio se ne vada. Il sangue sarà un segno che la vita è stata data, capite? E quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Lo Spirito Santo è un segno che il sangue è stato applicato al vostro cuore ed è il segno che il sangue è stato applicato. Se non è mai stato applicato, allora il segno non verrà. Comprendete? Dite amen. Il sangue deve essere applicato e poi il segno arriverà. Esso è un segno che il sangue di redenzione è stato applicato e la vostra tariffa è pagata. Dio vi benedica. Fratello Neville.